Guarda, io tifo Roma, però purtroppo la Roma non è fascista, tocca e tifa Lazio, forza Lazio, forti fascismi.
Parlami di Dio, sexy girl,
Paolo
sexy girl.
Pannazza.
Ma parlagli di Dio, pur parlare. Parlami di Dio, o ti dico Dio.
Sotterriamo i feti, i morti.
Parlami di Dio, o ti dico Dio.
Con delle belle croci bianche.
Parlami di Dio, o ti dico Dio.
Arrestiamo chi abortisce.
Parlami di Dio, pur parlare.
Paolo Pannazza.
Parlami di Dio, o ti dico Dio.
La messa sarà obbligatoria.
Parlami di Dio, o ti dico Dio.
Convertiamo i protestanti.
Parlami di Dio, o ti dico Dio.
Omosessuali al gabbio.
Parlami di Dio, pur parlare.
Viva viva il Papa Re.
Incredibilmente, incredibilmente, anche in questo 2024 torna il podcast dell'Asse nella Manica Show. Io ringrazio Paolo Cannazza, collegato da Sesto San Giovanni. Ovviamente
salve.
lo ricordo così per quei pochi che non lo sapessero. Città medaglia d'oro, vuoi dirlo tu? Città medaglia d'oro per la
Medaglia d'oro alla
alla
resistenza, sì,
Resistenza.
esatto.
Salutiamo l'avvocato Saverio Saveri, collegato da Pozzuoli. Abbiamo anche
Sì.
degli aggiornamenti più avanti
Ci
per
sarà. Ci sarà
scopriremo.
un
Più avanti,
contattista e
più avanti.
questa è
Vabbè,
la
adesso
città
non
della
devi anticipare
resistenza.
la scaletta, porca troia. Mi
Non
fai pure
viaggiare nel
impappinare.
tempo. Comunque ho scoperto,
No, non è che hai scoperto? Che hai
ho
scoperto?
scoperto che Lecco invece ha vinto la medaglia d'argento alla
Vabbè,
resistenza,
sì,
lo
non è vera questa
sapevate?
cosa, ovviamente. Non è vera. Che vuol dire? Ma che
Veramente?
vuol dire medaglia d'argento? Ma perché c'è? Ma che c'è il.
C'è un articolo,
Ma non è
Lecco
possibile.
medaglia d'argento
Ma
alla
non ci può essere
resistenza.
il podio, non c'è il podio della resistenza.
No,
Cerca
Ma
c'è
perché?
medaglia di
Medaglia d'argento.
Ma scusa, ma perché? Ma che stronzata è? Scusate, vabbè, non lo voglio manco sapere. Ma perché c'è il podio?
A
Scusate.
Grosseto hanno dato il cucchiaio di
Ma
legno.
non è vero, ma che
Lecco
cazzo
città
è la
medaglia.
guida? Ma che è la
Guarda, ti
guida
giuro,
Michelin
te
della
lo
resistenza?
invio.
Ma non mi interessa, vabbè,
Cercate
comunque.
Lecco,
No,
città medaglia
adesso
d'argento alla
dobbiamo un
resistenza.
attimo tornare seri. Io voglio chiedere a voi due. Voi fate parte della CIA? Lei, Paolo Cannazza, fa parte della CIA? L'avvocato Saverio Saverio fa parte della CIA? Ve lo chiedo
Io,
Comunità
se facessi
Italiana
parte della CIA, non
Agricoltori?
te lo
No,
direi a
non è
te,
così.
certamente.
Questo è il problema. Ecco, quello dice: se fossi della CIA, non te lo direi a te. Lei, l'altro dice: Comunità Italiana Agricoltori. Sono serio. Fate parte della CIA o no?
No, non sono, io no,
Ragazzi, allora
personalmente.
purtroppo adesso
Neanch'io,
io
ad oggi.
deve collegarsi una persona che si fa chiamare testa d'alluminio, e non ridete perché è una cosa seria, che si fa chiamare testa d'alluminio, che vuole raccontarci, vogliamo tornare sul filone delle torture cibernetiche, del controllo mentale, cioè vuole raccontarci delle cose importanti, ha ascoltato il podcast ed è convinto che Paolo Cannazza e l'avvocato Saverio Saveri facciano parte della CIA, dunque non vuole parlare con voi. Posso parlarci da solo perché non ci fidiamo. Io anche onestamente ho il sospetto che voi due facciate parte della CIA o comunque sia
Vabbè, poi ascolti il podcast quando esce, non ti
Vabbè, e allora
preoccupare.
dopo tornate, però adesso fatemi parlare un attimo con testa d'alluminio e poi dopo ci risentiamo perché ci sono tanti altri ospiti oggi, ci sono tanti ritorni, però adesso fatemi sentire un attimo testa d'alluminio, va bene?
Mi alzo tutte le mattine alle 4:30 per poter pagare la sua pensione.
Vado a fare in culo e spero che muoia presto.
Ma che cazzo vuoi da me?
Guardi, ogni giorno quando mi alzo alle 4:30 mi auguro che questo pezzo di merda muoia il più presto possibile. Il signore puliva le cappelle con la lingua, maledetto froccio.
Sì,
Magari le prendesse con
no,
colone questo
però
pezzo di
non è.
merda. Attacchi al cazzo, Lucifero! Attacchi al cazzo e tiri fuori!
Secondo
Sei un vecchio bastardo!
Secondo
Sei un vecchio bastardo!
Secondo
Sei un vecchio bastardo!
Secondo
Sei un vecchio bastardo, sì! Ti rubo tutti i soldi che c'hai, sì!
Ma mi sta rubando i
Pagami
soldi!
la pensione e state zitto!
Maledetto vecchio bastardo, guarda. Si faccia un esame di coscienza e
Cosa?
le cuoia prima del fine anno, non lo
Ecco,
so.
entro.
Fate la binder culo de tutto il Perù. Tutto il Perù. Tutto il Perù. Tutto il Perù. Fate una affanculo al paese tuo, no?
E continua questo filone di racconti, questo filone a tratti anche drammatico, un filone però veritiero, un filone reale, di racconti reali che accadono alle persone in Italia, ma anche nel mondo, e qua bisogna essere seri, bisogna affrontare seriamente questa questione che io ho preso a cuore. Abbiamo con noi Testa di Alluminio, buonasera.
Buonasera, sì.
Ecco, abbiamo con noi Testa di Alluminio che vuole raccontarci cosa c'è dietro le torture cibernetiche, psicotroniche. Oh. Lei come le definisce, Testa di Alluminio?
Psicotroniche, io ho due microchip che mi hanno inserito, ecco, 5 anni e mezzo fa.
Allora andiamo per ordine, lei ha due microchip inseriti, ma andiamo per ordine. Sì. Prima di tutto, sì, perché lei si fa chiamare Testa d'Alluminio?
Ma perché ho visto, sono assieme a tanti gruppi delle vittime del controllo mentale.
Ecco, perché sono visto... tante, le vittime del controllo mentale sono tante.
Sì,
ecco,
sono tantissime in Italia.
In Italia.
Sono, sì, donne anche che allattano il bambino, vengono torturate intanto che allattano.
Senz'altro. E lei perché si fa chiamare Testa d'Alluminio?
Ma perché ho visto che ci sono delle persone che mettono dell'alluminio intorno alla testa per fermare, perché sono satellitari, i microchip, e i torturatori, che vengono chiamati anche stupratori mentali,
sì,
usano un computer neurale satellitare.
Ma e secondo lei... Serve mettersi un caschetto di alluminio in testa per evitare che arrivino?
No, non serve, non c'è niente che ferma quella cosa.
Ma lei ha mai provato a mettersi dell'alluminio in testa?
Sì, ho provato l'alluminio, dopo ho fatto una rete.
No, aspetti un attimo che si è mosso, non l'abbiamo sentita. Cos'altro ha fatto dopo l'alluminio?
Ho fatto una rete elettrificata dove dormivo, con i caricabatterie dei telefonini per fermare un po'.
Come ha fatto a fare una rete elettrificata? Mi spieghi meglio.
Ho messo una rete dove dormo sopra il
cuscino. Lei ha messo proprio una specie di gabbia di Faraday.
Una gabbia di rete ho fatto, elettrificata, sì, con 5-6 caricabatterie dei telefoni.
Ma è pericolosa questa cosa però, no? Non è pericolosa.
No,
non è pericolosa. Ma secondo me sì, però lei dice che non è pericoloso. No, aspetti, si deve mettere bene col telefono però. Io non so se quando non la sentiamo al telefono potrebbe essere l'interferenza della CIA che cerca di non farla parlare?
Anche non sotto controllo 24 ore al giorno.
L'importante adesso è che lei non si muova, non si muova col telefono.
Un magnete Luca lo tiro via magari.
Che cos'ha lei, scusi? Cos'ha in bocca, un magnete?
No, lo metto nella nuca, ho su un berretto e sotto il berretto metto un magnete, una calamita.
E perché?
Perché il magnetismo dovrebbe distruggere i microchip, però.
Quindi tu vai in giro con un magnete sotto il cappello?
Sì, sì. Anche la notte quando dormo.
E funziona questa cosa? Funziona questa cosa?
Un po' allevia, sì. Ho visto che mi torturano meno in quella zona lì, perché con i microchip possono amplificarli, possono farli vibrare. Hanno un piccolo laser e hai presente uno spillo rovente nel cervello o nel cuore?
Sì.
Perché queste cose sono fatte per la medicina, però vengono usate per torturare.
Allora andiamo per ordine. Lei dice di avere due microchip. Dov'è che glieli hanno impiantati questi microchip?
Ma con una siringa nella giugulare mi hanno sedato a mia insaputa 5 anni e mezzo fa.
Ma come a sua insaputa? Dove si trovava lei?
Abitavo con mia figlia in quel periodo lì, in provincia di Brescia.
Ma chi è che le ha fatto questa puntura?
Non lo so, penso una della CIA.
Una della CIA? Ma come ha fatto? È entrata dentro casa sua? Come ha fatto questa signora della CIA?
Sì, in complicità della mia ex moglie.
Ah, la sua ex moglie. Cosa pensa lei della sua ex moglie?
Ma penso che è una torturatrice.
È una torturatrice. Vabbè, fermiamoci qui perché forse... meglio non aggravare la situazione. Però lei dice
sì,
che
non vuole.
No, 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 sì. Lei dice che è entrata una signora della CIA, giusto?
Sì.
Ma
sì.
Come fa a sapere che questa signora è della CIA?
Perché allora loro possono mandarmi le voci, io dialogo con loro tranquillamente, mi mandano le voci al cervello.
E queste voci le hanno detto che questa signora della CIA ce l'ha con lei?
Sì, è una sperimentazione della CIA.
Della CIA.
Un giorno sono riuscito a fermare un microchip tra il cranio e la pelle, no?
E come
avevo
l'ha fermato?
No. Con le mani?
No, come un opinel.
Con le mani?
No, questa cosa è pericolosissima. Cioè, lei cosa ha fatto con l'opinel?
Lo so.
No.
Con l'opinel.
Ma non lo faccia più, però, mi raccomando. No, non lo faccia più questo.
E dopo, senta cosa è successo.
Sì, però...
Ho chiamato l'ambulanza e sono andato al pronto soccorso. E sull'ambulanza gli infermieri avevano una macchinetta per vedere se avevo un microchip e mi hanno detto sì, hai un microchip.
Cioè gli infermieri avevano una macchinetta. Perché gli infermieri vanno in giro con una macchinetta per vedere se le persone hanno dei microchip?
Sull'ambulanza.
Ma sull'ambulanza non ci sono le macchinette per vedere se una persona ha dei microchip impiantati? O sì?
Avevano un perché certe persone hanno magari non lo so dei
i bypass dei, queste cose qua
ecco pacemaker così possono vedere
benissimo però ecco, lei mi dice che vabbè intanto ha fatto questa cosa che non deve mai più rifare che è sconsigliatissima cioè ha provato con un opinel a togliersi il microchip da...
Sì, ma erano agganciati, si agganciano
vabbè,
molto bene.
Però lei
la
non
carne.
Deve tagliarsi, non deve tagliarsi la carne, questa cosa è sbagliata.
Se riesco a tirarlo via,
no,
sì, perché non è più vita.
Ma non ci provi mai più però, non ci provi mai più perché rischia di farsi male, evitiamo queste cose. Comunque, al di là di questo, quindi, le hanno impiantato questi due chip, no? Giusto?
Sì,
la CIA.
Sì.
Ma perché la CIA ha scelto proprio lei secondo testa di alluminio? Perché
non
ha scelto?
Lo so, ho visto che anche sui gruppi delle vittime del controllo mentale ci sono diverse.
Però lei dice che lo fanno casualmente o magari lei, che ne so, ha attaccato il governo, ha attaccato dei potenti e dunque la CIA ha scelto lei come target?
No, mai. Un po' adesso li sto attaccando con le mie opere, sto dicendo la verità.
A chi? Chi è che sta attaccando? Chi è che sta attaccando lei adesso?
Allora sto attaccando le elite massoniche.
L'elite massoniche.
Americane, sì. Perché vogliono controllare praticamente tutto il mondo.
Queste elite massoniche vogliono controllare tutto il mondo.
Sì, cioè, non so se ha visto i computer neurali, computer neuromorfici o quantistici che hanno già fatto. Uno lo hanno avviato in Francia a novembre e fa 250 milioni di miliardi di calcoli al secondo.
Ah,
e quelle sono banche dati.
Ma
questi
computer chi li utilizza? Chi li utilizza questi computer? Cioè chi sono questi della massoneria? Proviamo a far capire a chi ci ascolta.
BlackRock, i Vanguard, i Rockefeller, i Rothschild.
I Rothschild, sì.
Sì, Bill Gates no, si occupa dei cibi, ha visto adesso al supermercato non si può comprare più niente, cioè, ci sono i marchi della rana.
Cosa significano quei marchi lì della rana? Cosa significano?
Sono pieni di metalli pesanti.
Metalli pesanti.
La gente va, non so se ha visto i video, va con la calamita al supermercato.
E perché mettono questi metalli pesanti nel cibo?
Per essere più conduttivo anche nelle scie chimiche che fanno tutti i metalli, un po' per avvelenare le persone, perché queste elite sono collegate alle compagnie farmaceutiche. La Pfizer. La Johnson & Johnson.
Sì, come no.
E tutta roba, hanno in mano tutto, governi. Hanno in mano tutto, le elite sono pieni di soldi e...
Sono pieni di soldi.
Il loro obiettivo è ridurre la popolazione.
Per esempio, cosa sta accadendo in Israele? Lei che è molto informato, come vedo, e ne sa più di me. Cosa sta accadendo in Israele in questo momento? Pronto? Ecco, questa è la CIA che interviene. Aspetti che è andata via il collegamento. Credo sia un intervento della CIA per censurarla. Mi sente?
Lo so, sono torturato anche in questo momento.
Questo mi dispiace.
Io la sento bene.
Cos'è che sta succedendo in Israele in questo momento?
Ma io so solo che tutte le guerre che succedono nel mondo sono queste elite provocano, perché creano profitto. Allora,
ma lei cosa pensa? Cosa pensa lei dello Stato di Israele?
Io sto con la Palestina, ecco. E la Russia.
Perché lei sta con la Palestina?
Ma perché Israele sta più con l'America. Io sono contro all'elite, non al popolo americano, perché c'è anche gente molto brava del
popolo. Secondo lei Israele fa parte di questa elite? Cioè ci sono degli israeliani, degli ebrei che fanno parte di questa elite, secondo lei?
Secondo me sì.
Chi?
I nomi non lo so, ma sono sicuro che fanno parte dell'elite.
Ma perché fanno parte questi qui dell'elite? Perché proprio Israele?
Non lo so, sulla guerra non è che sono molto informato, sono informato su queste tecnologie.
Sulle tecnologie.
Che leggono il pensiero.
Allora, torniamo sulle tecnologie, dato che si è informato su quello, giustamente, ecco. Lei mi diceva che viene anche insultato, no?
Sì, vengo insultato, ripeto.
Nella testa.
Quello che penso, predicono il pensiero di qualche
Ma lei viene insultato proprio nella testa, diciamo, no? Sente questi insulti nella testa?
Sì, ecco. Sì, le voci.
Qual è il tenore di questi insulti? Cioè, che insulti riceve lei? Aspetti, di nuovo,
stupido,
eccola CIA che interviene. Mi dica.
Sei stupido. Sei gay?
Come sei gay?
Tutte cose così.
Vabbè, ma non è un insulto, sì. Sei gay.
Ma se non sei gay e se a me piacciono le donne, lo prendo come un insulto. Lo so che non è un insulto.
Ma lei, secondo lei, perché le danno del gay? Cioè, lei è gay?
No.
E allora perché dicono che è gay lei?
Ma così per offendere, per.
Lei cosa pensa degli omosessuali?
No.
Aspetti che non si sente. Cosa pensa lei degli omosessuali?
Per me è uno che sceglie qualsiasi tipo, è una scelta sua e basta. Degli amici omosessuali.
Ma se lei vede due uomini che si baciano, cosa pensa?
Ma niente, no, niente. Mi viene un po' da ridere, magari. Ma
perché le viene da ridere?
Un po' così.
Perché le viene un po' da ridere?
Ma così, può essere anche come un gesto di simpatia, non lo so.
Però le viene da ridere. Se lei vede due uomini che si baciano, le viene da ridere.
Un po' sì,
un po'.
Attimo, appena li vedo mi viene un po' da ridere. Non lo so.
E invece se vede due donne che si baciano? Due donne che si baciano?
Due donne invece già cominciano, non mi viene da ridere, mi piacciono a vedere due donne
eccita,
che si baciano.
Si eccita se vede due donne?
Eccitarmi no, però non... Non provo tanto, mi può anche piacere vedere due donne.
Le può anche piacere, va bene. Però diciamo, gli insulti quindi si fermano a questo, cioè le danno dell'omosessuale, non vanno oltre.
Sì, sono più tanto le torture che ricevo, le torture continue 24 ore su 24, poi vedono le immagini, i miei occhi sono come delle telecamere, vedono tutto quello che guardo sullo schermo.
Guardi, io le voglio dare testa d'alluminio, voglio darle la possibilità di fare un appello a questi della CIA che la torturano. Dica quello che pensa a questi della CIA. Cosa pensa lei di questi della CIA? Secondo lei cosa sono questi della CIA?
Secondo me sono nazisti.
E basta. Se lei adesso ce l'avesse davanti uno della CIA, se dovesse sfogarsi per tutte queste torture, cos'è che gli direbbe?
ma che è ingiusto quello che sta facendo. Queste tecnologie andrebbero usate giustamente in medicina per curare le persone.
Però dica, certo, dica a questi della CIA, si sfoghi, io le do la possibilità di sfogarsi, si sfoghi con questi della CIA, non sia timido, dica quello che vuole dire a questi della CIA.
Ma gli dico che sono dei vigliacchi, perché stanno sempre nascosti.
Dei vigliacchi.
E che sono dei nazisti.
Nazisti. Vabbè. Sono dei nazisti, insomma, la sintesi è questa. Questi della CIA sono dei nazisti.
Secondo me sì.
Ecco. Lei ha provato a contattare delle istituzioni? Per esempio, ha provato a scrivere all'ONU?
No, non ho mai provato.
Chi ha contattato? A chi ha scritto lei?
Avevo contattato i servizi segreti qua in Italia, ma non suona il telefono, risponde anche.
Ma scusi, lei dove l'ha trovato il telefono dei servizi segreti italiani?
Su Google.
Su Google. E lei ha chiamato i servizi segreti italiani, giusto?
Sì.
Ma non ci sarà un numero dei servizi segreti italiani, non credo.
Sì, trovi.
E dove, cioè, lei che cosa ha cercato su Google per trovare il numero dei servizi segreti?
Ho cercato la CIA, il numero della CIA italiana, però mi ha dato un altro nome, che sono come servizi segreti, ma ha risposto un segretario, mi ha detto adesso le passo, suonava, sono stato lì anche mezz'ora a sentire il telefono che suonava, non mi ha mai risposto nessuno.
Cioè lei ha chiamato i servizi segreti italiani?
Sì.
No, aspetti, l'ho persa, si metta meglio.
Mi sente?
Sì, adesso sì. Cioè lei che numero ha fatto? Me lo dica anche a me.
Adesso non ricordo, cioè sono passati 2-3 anni. Che
e lei è riuscita a trovare il numero dei servizi segreti italiani?
Sì.
E quelli se sono servizi segreti?
Ho cercato la CIA, la CIA, i servizi, però si chiama in un'altra maniera.
Però
in
scusi
non...
testa d'alluminio, se sono servizi segreti, come facciamo ad avere il numero?
C'hanno degli uffici, loro, sì.
Ho capito, lei ha chiamato e non le hanno risposto. Ha contattato qualche altra istituzione?
Io ho provato con i carabinieri, però non c'è stato niente da fare.
Cosa le dicono i carabinieri? Cosa le dicono i carabinieri?
Non ti credono, anche se gli fai vedere le documentazioni. Ma hanno detto che devo puntare in alto.
In alto. Ma che documentazione mostra? Quando lei va dai carabinieri, che documentazione mostra?
Ma io conosco un carabiniere qua del paese e faccio vedere tutto e ci sono tantissime documentazioni, basta che vai sul gruppo del controllo mentale, c'è su tutto.
Gruppo del controllo mentale su Facebook, giusto?
Documenti del segretario.
Però scusi, lei quindi va da carabinieri e mostra il gruppo dei torturati mentali di Facebook?
Mostro cerche che faccio io e anche che ci sono.
Lei mostra
se lei va sul mio sito trova tantissime cose.
Come si chiama il suo sito? Come si chiama il suo sito?
Può andare Davide Sossella su
Facebook. Ma questo no, va bene, ok. Però dico, lei praticamente va da questi carabinieri e le mostra il suo profilo.
Li chiamo, gli telefono.
E mostra il
sono
suo.
Sono andato una volta quando ero proprio. Sono stato 4 volte in fin di vita. Mi hanno portato.
Chi le ha portato in fin di vita?
Queste torture che mi fanno.
E come hanno fatto?
Possono privarti del sonno.
Però
per 15 giorni.
Dico, lei praticamente è andato dai carabinieri e ha mostrato Facebook, diciamo, no? Questa era la documentazione.
No, ho mostrato documentazioni, basta che clicchi computer neurale, satellitare, che legge il pensiero a distanza e vede le immagini.
E però non le hanno creduto, incredibilmente i carabinieri non le hanno creduto.
Non mi hanno creduto e praticamente mi hanno detto devi puntare più in alto, noi
più
non
alto.
Possiamo fare niente.
Più in alto. Lei vuole fare un appello oggi all'ONU? Io le do 30 secondi, faccia un appello, descriva quello che sta succedendo, la situazione in atto brevemente, la descriva come se dovesse fare un appello all'ONU, così Mandiamo questo messaggio alle istituzioni. Prego, testa d'alluminio.
Allora vorrei dire all'ONU.
Aspetti, aspetti, adesso ecco, qui appena lei proferisce la parola ONU, interviene la CIA, non si sente più nulla. Ripartiamo. Prego, testa d'alluminio, prego.
Vorrei dire all'ONU che praticamente siamo sotto una guerra che si chiama guerra di quinta generazione e siamo attaccati con armi psicotroniche, sia satellitari, soprattutto satellitari e quelle che ci sono nei vaccini. Ci sono tantissimi documenti o tantissimi filmati che fanno vedere con i microscopi ottici che ci sono dentro le nanotecnologie.
Incontrovertibili dentro... i documenti. Prego, prego, prego.
Sì, e siamo sotto una guerra di quinta generazione.
Quinta generazione. Ecco, a chi come dire, bolla tutto questo come schizofrenia, lei come risponde?
Ah, che è sbagliatissimo. I dottori hanno di prassi, se tu vai dal dottore e dici io sento le voci, e ti bollano come schizofrenico.
E non è così. Sbagliatissimo. Non è così, non è schizofrenia. No.
Ma va là, no. No. Io sono l'incontrario di schizofrenico, sono un tipo tranquillissimo.
Vabbè, ma non è che non gli schizofrenici non sono tranquilli, eh?
Sono agitati, sono un po' matti.
No, non dica così, adesso però scusi, lei adesso onestamente, nella massima tranquillità possibile, lei che dice ad altri che sono matti, io eviterei, no? Cioè perché devi dire che sono matti? Sono schizofrenici.
Ma perché sono schizofrenici, sì, ma quelli che sentono le voci non sono schizofrenici. Ed è sbagliato bollarli così e dare dei psicofarmaci, perché dopo possono mandarti messaggi subliminali più facilmente i torturatori.
Con gli psicofarmaci.
Possono farti...
Ma gli psicofarmaci sì. Però aiutano pure, aiutano tante persone gli psicofarmaci però.
Sì, ci sono persone che ne hanno veramente bisogno.
Però non ma lei, non dice quelli, non lei, però non lei.
Che sono...
Lei dice
no,
sì.
Non io e neanche tutti quelli che sono sul gruppo, che sono sotto controllo mentale. Tutti dicono hanno provato psicofarmaci.
Vabbè.
E tutto.
Comunque,
loro non
lei dice,
dormire,
in,
non
sostanza, lei di, in sostanza, lei dice esistono i matti ma non siamo noi.
Bravo.
Bravo, vabbè.
Non siamo noi, è ovvio, esistono i
lei
matti,
ad oggi, sì. Lei ad oggi come si definisce testa d'alluminio?
Ma sotto tortura, ma sanissimo di mente.
Sotto tortura, sanissimo di mente. Va bene. Grazie mille, sì. Ci sentiamo presto con altri torturati mentali, anche con testa d'alluminio.
Sì. Mi puoi mandare la registrazione, mi puoi mandare tutto?
Poi ti mando tutto, non ti preoccupare. Però, stavo dicendo, saluto testa d'alluminio, finisce qui per oggi. Per oggi questa grande inchiesta dell'Asse nella Manica Show che riguarda la tortura mentale, le armi psicotroniche, le torture cibernetiche, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie mille, testa d'alluminio, grazie mille.
Se vuole può fare ancora, chiamarmi ancora, facciamo anche delle altre interviste.
Non mancherò.
Ok, la ringrazio.
Tratto dal Chedè di Paolo Girusso, Amor coli piedi, ovvero l'arte del solleticatilli, lecca et bascia li piedi della tua Madonna, con dovizia di sentir gli odori, et aspira profondamente, di quando in quando cotal fragranze che puzza son per chi non s'ama. Piglia la Madonna et legatilla allo talamo amoroso, spoglila ignuda copanza in suso, ignudati anco tu, e te lecca co lengua di punta li piedin suoi amorosi. Se li piedin fosser piedozzi nocciolosi, di duron callosi, mordicchiatilli, che ella sarà felice che ti piacciono di essa anco li difetti. Ricorda, lo miglior solleticator di piedin di dame deve farlo serviziello con estero, con tanta leggerezza di lengua, alternando punta a pennello, pennello a punta. ti inturgirai la verga d'amor e ti entrerai in dessa con amor, baciandola, annusandola et amandola, et li corpi saranno di onde come il mar di Trinacride. Morale: se lo solleticatilli Dio creator lo fece, esso est buona cosa.
Adesso però, adesso è il momento di un grandissimo ritorno in questo podcast. Io sono felicissimo, nonché emozionato, potete sentirlo anche dalla voce, sono veramente emozionato perché abbiamo un grande ritorno. Ovviamente gli ascoltatori dell'asse, immagino il 99%, avranno sicuramente visto in questa settimana quel fantastico video, bellissimo video, nel quale la polizia newyorkese a Brooklyn irrompe
irrompe in una sinagoga
con tutti questi ebrei ortodossi all'interno, questi cappelloni con queste barbe eccetera, e
come cappelloni, con questi boccoloni alle tempie.
Paolo, avvicina il microfono, se te lo stai mangiando, parla bene. Con questi boccoli, con questi cappelli giganti, e la polizia di Brooklyn che irrompe, la polizia newyorkese che irrompe in questa sinagoga e trova sotto le panche, sotto i banchi, eccetera, dei tunnel sotterranei costruiti abusivamente. Voi, come sapete, questo è il podcast che ha lanciato nell'etere, che ha fatto diventare famoso il video ebrei che litigano per una mela su YouTube.
Sono gli stessi?
No, non so se sono gli stessi, però intanto io invito...
No, ma credo siano proprio lo stesso tipo di setta, sinceramente, non vorrei sbagliarmi.
Ma che cazzo di microfono hai oggi che si sente malissimo? Con che cazzo stai parlando?
Si sente malissimo.
Ma per una volta che sta vicino.
Sembra che... Sì, ho capito, ma sembra che parla nella stufetta del bagno. Vabbè, comunque, tutti voi,
cazzo ne so.
Tutti voi, cari ascoltatori, conoscete il video ebrei che litigano per una mela. È inutile che io stia qui a ricordarvelo, questo video bellissimo. Vi invito, finito questo podcast,
video
finito,
storico,
questo certo. podcast, invito tutti quanti ad andarvelo a rivedere e a rileggere.
No, adesso secondo me è stato superato.
Ecco,
è stato superato.
Quel video lì, ebrei che litigano per una mela, è stato sicuramente superato da questo video che testimonia questi misteriosi tunnel che ci sono nella sinagoga, in una sinagoga a New York, nel distretto, nel quartiere di Brooklyn. Ecco, andatevelo a vedere, ovviamente anche l'altro, ma soprattutto ricordatevi anche il video ebrei che litigano per una mela. Questo podcast non poteva parlare di quel video, e io immediatamente appena l'ho visto ho pensato subito a una persona, a una nostra grandissima conoscenza, nonché Benedetta, che viene dalla la ragazza che viene dalla costellazione delle Pleiadi, no? Possiamo dire così, Benedetta?
Vabbè, sì, dai.
Avvicinati al microfono, non essere timida.
Sì, sono vicino al microfono.
Ricordiamo, Benedetta...
presentami come vuoi, basta, non so no, più che dire.
Ma ricordiamo, stai bene col vicino al microfono, ricordiamolo che tu
sì.
vieni da una famiglia pleiadiana, questo non c'è niente di male nel ricordarlo, no? Giusto?
Sì, diciamo che ho connesso con questa civilizzazione.
Ma tu hai una famiglia astrale, no? Con la quale tu ogni tanto comunichi, che ti danno insomma delle indicazioni. Oltre a quella terrena che tu hai, ovviamente, c'è anche una famiglia astrale che viene dalla costellazione delle Pleiadi, giusto?
Sì, ecco. Esatto. Ed è stato appunto in concomitanza con questa scoperta che ho appunto scoperto di tutti i crimini che ci sono su questo pianeta.
Alza la voce, fatti sentire, perché è importante questo.
Sto parlando forte.
Ecco, cara Benedetta, tu sicuramente avrai visto questo video, io ho pensato subito a te, subito a te quando ho visto questo video, no? Cosa, perché le persone non capiscono, io anche personalmente faccio fatica a capire quello che sta accadendo in quel video, no? Di questa, durante questa, diciamo, perquisizione della polizia newyorkese, questi ebrei che protestano, ci sono questi tunnel scavati quasi, no, abusivamente. Che tunnel sono quelli che si trovano nella sinagoga, secondo Benedetta delle Pleiadi?
Ok, allora, dunque io ho già parlato diverse volte del fatto che su questo pianeta c'è una rete di tunnel sotterranei che comunque ci sono sempre stati, nel senso, anche solo se parliamo, che ne so, dei tunnel, delle segrete, dei castelli, che ne so, nel Medioevo, dove venivano tenuti i prigionieri o venivano le torture, o magari questi tunnel che collegavano appunto segreti, che collegavano appunto diversi castelli o fortezze. Insomma, i tunnel sotterranei ci sono sempre stati. E poi parliamo, che ne so, durante la Seconda Guerra Mondiale, parliamo, che ne so, appunto dei tunnel che sono stati usati durante la Seconda Guerra Mondiale, di quelli che ci sono anche in Ucraina, alcuni sono anche visitabili, o parliamo dei tunnel delle catacombe che ci sono, che ne so, sotto a Roma, no? Infatti si parla di una città segreta sotto Roma, cioè, insomma, i tunnel sotterranei ci sono sempre stati. Nel tempo il loro si sono solo, diciamo, sono aumentati e non sono mai rimasti inutilizzati. Magari è cambiato il modo, il loro utilizzo è cambiato nel tempo, no? E quindi a New York particolarmente c'è una rete sotterranea, molto famosa, cioè famigerata, direi. Che è utilizzata appunto dalle logge massoniche o comunque dalla criminalità internazionale. Per esempio, erano usciti anche durante la pandemia, era venuto fuori infatti dei tunnel che collegano la Clinton Foundation, cioè la fondazione dei Clinton, che dice di lavorare per la salvaguardia dei bambini. In realtà fanno parte, insomma, non è vero, loro in realtà fanno, cioè è una società, è una compagnia criminale che in realtà invece di aiutare i bambini lì, come dice, li traffica.
La
Quindi, per
Clinton
esempio, sì,
Foundation, tu stai dicendo che la
sì, si
Clinton.
erano scoperti per esempio questi tunnel che dalla Clinton Foundation vanno fino al porto. Tutti questi tunnel, anche adesso ci arrivo a spiegare perché nella sinagoga ci sono questi tunnel, tutti questi tunnel collegano al porto di New York, ad esempio, perché poi dal porto arrivano le navi e da lì avviene il traffico via mare
Ma
di
chi è
bambini
che si occupa
o.
di questi tunnel? Cioè, al di là della Clinton Foundation, chi è che ha costruito questi tunnel nella storia?
Ma allora, a parte dei tunnel, mi sembra che furono alcuni dei tunnel di New York furono comandati, la costruzione fu comandata da Bush, mi sembra.
Da Bush.
Alcuni sono nuovi,
Ma
sono piuttosto recenti, altri
perché
sono più
Bush ha
vecchi. Vabbè,
costruito questi tunnel?
perché anche lui è parte dell'elite, no? Della criminalità organizzata. Inoltre anche loro collaborano con la Mossad, che è appunto il Mossad, chiamala insomma, un'agenzia, una mafia,
Non assumiamo il
è
genere. Però il Mossad, tu dici è una
un'organizzazione.
mafia, no? Però noi sappiamo che il Mossad
Israeliana.
non è, però noi sappiamo che il Mossad proprio è un'istituzione israeliana, cioè
Sì.
l'intelligence, no? Sono i servizi segreti. Tu
Sì.
invece dici che è una mafia.
Certo che una mafia, beh, come la CIA, no?
Ma fa, però
Che
il
sono
Mossad fa riferimento proprio al governo israeliano.
Sì, ma sono, cioè, comunque sono società, cioè, sono soci appunto, cioè, sono agenti segreti,
Ma tu
segreti,
cioè, tu
cioè,
cosa
quello è
pensi
il
del governo
segreto.
israeliano? Perché tu dici che il Mossad è una mafia e quindi il governo israeliano
E beh, anche il governo israeliano
è una mafia.
ovviamente è una mafia,
È una
cioè non
mafia.
dico magari che tutti lo siano, ma è una mafia. Infatti Epstein,
Non ti muovere, non ti
il più
muovere, non
grande
ti muovere,
criminale,
Benedetta,
no, il
aspettati.
più grande criminale Epstein, ora sta venendo fuori della lista di Epstein, no?
Riavvicinati al microfono però, Benedetta.
Sono vicino al microfono, sta venendo fuori ora della lista di Epstein, no? Di tutti i
Prova ad
Tra
avvicinarti il
l'altro
telefono, prova ad
anche nomi
avvicinarti il telefono.
paradossali.
Forse è il
Sì, certo,
telefono.
Epstein.
Aspetta, Benedetta, perché
Epstein,
forse è il
mi
telefono.
senti, mi senti?
Oh, adesso
È
sì.
meglio, sì.
Allora non
Meglio.
sono le cuffie.
Epstein cioè faceva parte del Mossad, e infatti
Come
Ghislaine
Epstein faceva
Maxwell,
parte del
che
Mossad? Questa è una notizia che
sì,
noi.
si dice, no, ma
No.
si dice che facesse,
Sì, ma non si
ricattasse
dice, cioè è
attraverso.
così, punto. Ghislaine Maxwell, che è il suo braccio
L'ha
destro, che è
detto,
tuttora
l'ha
lei in
detto.
carcere, è figlia del Mossad anche,
Allora,
Robert Maxwell.
con calma. Questi tunnel,
Cioè, non è un
innanzitutto,
segreto.
questi tunnel a cosa dovrebbero servire?
Quindi, cioè, praticamente, non dico che tutti gli ebrei siano dei criminali o dei pezzenti, ma c'è
Come dei
una
pezzenti?
minoranza
Sì.
nella
Dei
religione ebraica che
pezzenti
segue
no,
in
non credo.
particolare questo libro che si chiama Talmud,
Ma il
cui
Talmud lo
nel
seguono
testo
tutti gli ebrei,
originale.
però, non alcuni ebrei, tutti seguono il
No,
Talmud.
credo che sia, no, credo che sia, sia un libro, cioè non tutti fanno riferimento a quel libro, credo che sia un estremista, ci siano degli
Sì, no,
estremisti che
il
seguono quel
Talmud
libro.
Emiliano è degli ebrei
Uno dei. Ma
demoniaci,
non è
quei
vero, è uno
boccoli,
dei
no? Ha
testi sacri.
ragione,
Esatto.
ha
Ma
ragione.
no,
Allora, però.
no, 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 è vero. No, 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 il Talmud è un
Io
testo
allora, Benedetta,
estremista.
io non ti
Il Talmud?
voglio,
Sì, no,
io non
effettivamente.
voglio, come dire, smentire quello che
no,
dice.
No, ma neanch'io, ma io, cioè, nel senso, devo fare, ci sono persone
oggi,
che dedicano...
Oggi, Benedetta, capisci, mi dovrò fare l'avvocato del diavolo, quindi tu dici proprio letteralmente, letteralmente dal tuo punto di vista, no? Allora, tu puoi dire tutto quello che vuoi, io però sono tenuto semplicemente a rettificare... con quelle che sono le informazioni tra virgolette ufficiali, va bene? Tu dici che il Talmud...
Ho capito, ma anche della Bibbia ti dicono, che cazzo ne so, che la traduzione, che la Bibbia dice una cosa, ma se poi vai a guardare le persone che dedicano la loro vita, tipo Maurizio, a studiare il testo originale
dicendo,
e la traduzione
dice un'altra cosa. Faccio solamente delle riprese.
Quindi io ti dico semplicemente che il Talmud, il libro originale, poi non lo so che cazzo dicano, ti dico solo che il testo originale... dice che la pedofilia, cioè consente la pedofilia.
Allora,
punto.
Questo
è la prima edizione.
Però scusami, Benedetta, il Talmud è un testo sacro dell'ebraismo, è uno dei testi sacri dell'ebraismo. Sì. Tu dici che contiene questa cosa? Io non lo so se contiene questa cosa.
Ma non io, lo dicono, cioè, le persone competenti che si occupano dedicano la loro vita a studiare testi sacri. Okay.
Per
fortuna che sono incompetente.
Dice Paolo, per fortuna che lui è incompetente di questi temi. Però, insomma, io devo purtroppo rettificare a quello che stai dicendo che il Talmud è uno dei testi sacri dell'ebraismo. Cioè, non...
Va bene, è vero.
Sì, no, è vero. Vabbè, però non...
sì, però è di origine babilonese. Infatti, dov'è che è partito tutto il seme del male? Babilonia.
Perché
è
da Babilonia? Perché da Babilonia?
Come
parte,
diceva Bob Marley.
Il seme del male, perché parte da Babilonia?
Vabbè, perché qua dobbiamo andare a parlare, cioè, se parliamo della vera storia, no? Quella di ufficiale, quella dell'indottrinamento scolastico. Perché? No, no. Perché gli Anunnaki qua... Gli Anunnaki arrivarono nell'antica Sumeria, quella tra il Tigre e l'Eufrate, Mesopotamia, Babilonia, e da lì che partì, si iniziò a costruire la Matrix, il sistema, che ne so, tipo quello finanziario, è basato sull'antico sistema babilonese, quindi tutta la corruzione è partita da Babylon.
E
perché
gli Anunnaki sono partiti proprio da Babilonia? Quindi gli Anunnaki sono quelli cattivi, diciamo, tra virgolette.
Sì, esatto. Perché sono arrivati, perché infatti noi a scuola studiamo che la prima civilizzazione è quella sumera, no? Però quello che non ti dicono è che l'antica Sumeria è stata fondata dagli Anunnaki. Sono gli Anunnaki che hanno iniziato, che hanno fondato la, tra virgolette, quella
che
noi conosciamo come la prima
civilizzazione. L'intento di questi Anunnaki, cioè, perché hanno creato la civiltà babilonese e sumera?
Ci sono diverse ci sono diverse motivazioni. Diciamo che loro erano, allora, il loro intento era quello di schiavizzare le persone. Poi ci sono diverse motivazioni, c'è, cioè, chi dice che era perché loro avevano bisogno di cercare, avevano bisogno di scavare l'oro, avevano bisogno di oro, di questo metallo, e quindi avevano deciso, hanno trovato qua gli ominidi.
Ci sono dei resti di Anunnaki in Mesopotamia?
Ci sono in tutte le culture, ci sono statuette, rettili, o per esempio
serpente. Ci sono anche dei corpi mummificati, ci sono anche dei corpi mummificati di questi Anunnaki?
Bah, sì, quello sicuramente, ma quelli ce li ha il governo, non è che li rende pubblici, ovviamente il governo ha di tutto e di più in mano, però non è che rende queste cose pubbliche.
La mia ragazza ha trovato il teschio di una donna molto alta che era stata sacralizzata in Iran nel 2000 avanti Cristo. Questo io ci porrei dell'attenzione.
Sì, vabbè, ma c'è di tutto. Comunque, ritornando ai tunnel sotterranei, cosa succede? Comunque, al di là del Talmud, non Talmud, il punto è questo: c'è una parte di ebrei estremisti che purtroppo appoggiano la pedofilia, e quindi non è un caso che i tunnel di questa sinagoga colleghino infatti a un museo per bambini. Nella religione ebrea c'è una parte di estremisti ebrei che consentono la pedofilia, che credono nella pedofilia, quindi non è un caso che questa sinagoga sia connessa.
Però diciamolo che non ha nulla a che vedere con la religione ebraica questa cosa, cioè la religione...
Assolutamente sì.
Ma come?
No, Benedetta.
Vabbè, ragazzi, io chiudo qua, allora.
No,
è così,
aspetta,
cioè, non so se voi siete esperti in religione ebraica,
no,
cioè,
aspetta,
mi sconvolge.
Aspetta, Benedetta.
Non siete esperti in religione ebraica?
No,
scusatemi.
No, avvocato.
E allora...
Non siamo esperti.
Non
però...
siete esperti in religione ebraica, quindi però... in testi sacri. Cioè, non è così. Cioè, non è vero.
Però quello che stai dicendo non ha riscontro.
Ci sono un sacco di correnti estremiste. Cioè, anche cioè nel senso, un sacco. Cioè, nel senso, non.
Stai un attimo saltando. Stai un attimo saltando, Benedetta. Non so se si stanno intromettendo questi. Questi estremisti ebrei, prova a mettere il telefono in modalità non disturbare, perché stanno un po' saltando le tue parole, non so se
no,
qualcuno...
No,
diciamo che i pedofili... Prova a mettere... I pedofili purtroppo stanno ovunque, ecco, questo lo dobbiamo dire.
Stanno ovunque, però è vero
purtroppo,
che ci sono...
Purtroppo,
cioè, purtroppo nella religione ebraica c'è una parte estremista...
No, questo io non l'ho mai...
Vabbè, ma non lo saprei, ma io ti posso inviare tutte le fonti di persone
però,
anche
avvocato,
esperte
facciamo
che si occupano
parlare
di questo.
Benedetta,
cioè,
facciamo parlare Benedetta. Benedetta,
non
metti,
è che me le sto inventando.
Benedetta, metti di prego,
cioè,
metti
senso...
di prego, Benedetta, il telefono in modalità non disturbare, perché altrimenti salti. Però ti stavamo...
Va bene.
Mettilo un attimo in modalità non disturbare. Allora, Benedetta dice delle cose che lei ovviamente ha... come dire, saputo attraverso le sue ricerche. Benedetta è una persona seria che ricerca, che studia, è una persona che noi abbiamo invitato qui perché è preparata sui fatti. Poi però noi dobbiamo anche dire che nella religione ufficiale ebraica non c'è riferimento
alla... Ma certo che in quella ufficiale ebraica non c'è, però vabbè, se tu vai, vabbè. Cioè nel senso, in tutta la storia ci sono le sette, la sta della setta della setta, cioè è come una matriosca, non so come dire, è ovvio che ufficialmente...
Ma quindi
non
in questa
non
sinagoga,
questa
questi
cosa,
tunnel,
cioè, ci mancherebbe,
in questa sinagoga,
se fosse ufficiale non sarei qua a parlarne.
In questa sinagoga, quindi, questi tunnel a cosa servivano?
Questi tunnel infatti collegano a un museo per bambini su Kingston Avenue.
Che vuol dire un museo per bambini? Che vuol dire un museo per bambini?
Sì, nel senso, ma non è una novità, cioè queste cioè, purtroppo si tratta di una setta che
però
evidentemente collabora con la criminalità
questa
organizzata.
Questa è un'accusa grave, cioè tu che cosa stai dicendo?
Ah, va bene, certo che sarà un'accusa grave, però i casi esistono, le coincidenze
dire...
non esistono.
Prova ad avvicinarti un attimo alla finestra,
perfetto,
Benedetta, perché prova ad avvicinarti alla
finestra. Bisogna dire un piano perfetto, cioè... Chi ti crederà mai? Dice un ebreo è uscito dal tombino e mi ha rubato mio figlio. Cioè,
va bene,
ti mettono in galera.
Ma non è Mario quello, però cioè, è come il caso di Balenciaga, no? Cioè, delle campagne pubblicitarie con i bambini vestiti bondage, e nelle campagne pubblicitarie ci hanno ficcato dei documenti che parlano proprio di pedofilia. Se fai lo zoom.
Ma non Balenciaga, però non Balenciaga.
Ma cosa dici? Certo, era tutto organizzato, il fotografo ovviamente un fotografo per bambini, e tutti dicono ma non è possibile, il
però
fotografo
Balenciaga
un fotografo per bambini.
Balenciaga è un marchio importante, è un...
Ho capito, ma se tu vai a guardare i designer e vai a guardare i loro profili, la designer di punta di Balenciaga ha tutte foto dove ci sono bambini legati alle sedie, foto di distanze piene di sangue.
Ma Balenciaga si occupa di moda, però, di alta moda, di questo
che,
ho capito,
ma che c'entra? Però in realtà riciclano il denaro, no? Cioè non capisci,
ma
ho capito,
questo però
cioè,
no, questo
quella è la facciata.
Questo però non possiamo dirlo, cioè potrebbe essere un'ipotesi, però noi ovviamente...
Ma non è, ho capito, ma non è un'ipotesi, perché io grazie a Dio sono una medium, anche ho dei poteri psichici, quindi cioè nel senso vedo al di là dell'illusione,
tu vedi al di là.
Quindi grazie
però questo
al cielo.
È quello che vede la medium. Io
tutti abbiamo poteri psichici,
io che non ho
cioè
i poteri,
senso,
io che non ho i poteri, Benedetta,
ti basi sulla razionalità,
ecco,
semplicemente su quello che vedi, perché sei
sono tenuto a dire che Balenciaga è una grande azienda, questo sono tenuto a dirlo io che non ho i poteri, diciamo, di Benedetta. Invece Benedetta,
ho capito che è una grande azienda, ma che vuol dire? C'è anche il WWF, ti dicono che è una cosa che cioè è per la salvaguardia degli animali, invece riciclano denaro.
Invece
cioè, certo, perché nessuno va a controllare,
certo,
i voli del WWF.
Cioè, attraverso i voli,
cioè,
del WWF, attraverso i voli del WWF, secondo te vengono, diciamo, c'è avviene questa tratta di bambini?
Tanti bambini, tanti umani vengono spostati assolutamente con i voli aerei del WWF, perché nessuno va a controllare
questo attraverso i poteri della medium Benedetta è possibile vederlo.
Ma non è che adesso non mi pigliare per il culo, Emiliano, non è tramite i poteri, queste cose sono risapute, ci sono un sacco di persone che sono sopravvissute.
Ma io che non ho i tuoi poteri, però.
Ma non c'entrano i poteri, c'è anche la ricerca, ci sono un sacco
grande...
di persone che sono sopravvissute. Ho capito che sei tenuto a dire quello, ma io non sono qua per raccontarti infatti la narrativa tradizionale.
Ma io, per carità, ti lascio dire quello
che
vuoi.
Inutile che ho capito, ma è inutile che dici il WWF, lo sanno tutti cos'è il WWF, ma infatti non sono qua per raccontarti
la
storia
tradizionale. Sì, però per noi il WWF è una grande associazione di volontariato che ha fatto tanto negli anni.
Ho
nella
capito,
storia.
Anche
questo...
l'OMS dovrebbe essere una grande, come si dice, l'Associazione Mondiale della Sanità, e non lo è.
L'organizzazione, sì.
Cioè, L'organizzazione che cazzo me ne frega, va mandare bene, la sanità e non fa niente di sano, cioè non fa niente, è una criminalità organizzata, no, no. Beh, tant'è vero che,
cioè,
che
grazie a Dio, cioè, l'OMS è anche criminalità organizzata.
Cioè, è tutta criminalità organizzata. Secondo me, secondo te, perché in inglese si chiama V? V cosa vuol dire in inglese V?
Word.
Word. Word. Who, cosa vuol dire? Le tre lettere, cosa vuol dire who in inglese?
Le tre lettere. Vuol dire who in inglese?
Cosa vuol dire who in inglese? Cosa vuol dire la G in inglese? Vabbè, ti sto chiedendo cosa vuol dire l'acronimo in inglese. Ho capito che l'acronimo, porca troia, cosa vuol dire who in inglese?
Ma come l'avresti chiamata tu? Se non who, come l'avresti chiamata? Sentiamo.
Però, ma che c'entra? Calma, ti sto chiedendo calma. Cosa vuol dire
no,
in inglese?
No, come la chiami
l'organizzazione? Alla domanda di Benedetta.
Mi rispondi tu alla domanda.
Rispondi alla domanda.
Basta, chiuso qua, ragazzi.
No, Benedetta. No, aspetta, Benedetta, aspetta. Che c'entro io? Che c'entro io? Benedetta, aspetta. Non c'entro nulla io. Ma cosa c'entro io? Cosa? Vedi che sei un cretino, avvocato. Ma porca
me la chiameresti tu? Non puoi pensare Benedetta così. Non puoi pensarla così. Vabbè, è una principessa delle fate, cioè,
me
dai,
ne vado, me ne vado, chiamatele, me ne vado io.
Si urta. Adesso se gli ebrei nei tombini la fanno franca, questa è anche responsabilità tua.
Ma tu come la chiameresti l'Organizzazione Mondiale della Sanità in inglese, se non...
Ma poi in inglese who significa chi? Non capisco.
Gliel'avete manco fatto dire.
Ma
è anche una band, un gruppo, tipo.
Allora, fermi tutti. Benedetta, ci sei?
Sì.
Allora, avvicinati.
No, scusami, Benedetta.
Stai zitto,
no,
avvocato.
Ma non è quello, scusami. Cioè, no, allora, scusami, senti, veramente. Tu, ma io ho capito, ma non ce l'ho con te, non è quello. Cioè, raga, io sono esperta in queste cose. Io capisco che le cose che io dico sfidano la razionalità delle persone. Ma tutte le three letter agency, tutte le agenzie con tre lettere, CIA, FBI, WWF,
ecco, allora,
tutte le three letter
cosa.
Agency sono società criminali.
Criminali.
Punto.
Allora,
cioè, non lo riuscite a capire che questo sistema è governato da criminali? Cioè, ci vuole tanto? C'è un bambino di 3 anni, lo capisco.
Andiamo con calma. Allora, stavi dicendo che cosa vuol dire who? Cosa vuol dire who in inglese? Vuol dire...
Allora, who ovviamente vuol dire World Health Organization.
Questo,
okay?
Diciamo,
su questo non c'è dubbio.
Tu dici
su
queste sono le informazioni
dubbio.
Ufficiali, no? Giusto. Invece, cosa c'è dietro questo velo di... questa facciata, come
allora c'è una cosa che si chiama game of... method... Revelation of the method, revelation of the method, che significa rivelazione del metodo. Significa questo, allora, il karma esiste, ok? Noi viviamo in un campo energetico, quello che butti fuori ti torna indietro, questa è fisica quantica, ok? Loro conoscono le leggi del karma, le leggi della fisica quantica, l'energia, la conoscono benissimo. Quindi loro cosa fanno? Questa può anche essere chiamata magia nera, chiamala come cazzo
quindi
vuoi, manipolazione.
Di...
Vuol dire che loro ti rivelano sempre le loro intenzioni e nascondono in plain sight, che significa nascondono alla luce del sole, la verità. Quindi WHO, ok, che si chiama World Health Organization, avrebbero potuto anche chiamarla in un altro modo, ma il caso non esiste. Quando tu parli, tu dici WHO said, che ne so, WHO said that, il WHO ha detto che. Quando tu dici WHO, dici letteralmente chi ha detto, perché chi è il WHO? Nessuno sa chi è il WHO, perché il WHO è una società di criminali, come lo è il WWF, come l'FBI, come lo è la CIA.
Il nesso tra WHO e criminali, cioè...
Perché who vuol dire chi? Quando tu parli stai dicendo chi ha detto, è una presa per il culo, una presa per il culo, tu letteralmente dici in inglese, se tu fossi, ma è come se in italiano si chiamasse il
sono
chi.
Sono simpatici. Okay.
Vabbè, di fronte a questo dato incontrovertibile,
cioè,
avvocato.
Io lo so che è un dato, che tu dici, ok, una stronzata, non è vero, ma
se
quante coincidenze possono
se tu
esserci?
Avvocato, se tu avessi fatto spiegare questa cosa a Benedetta prima di attaccarla, di fronte a questa cosa incontrovertibile, che quando tu dici who... Sed, eccetera, vuol dire è una presa per il culo, è un nonsense, perché dici chi ha detto, chi ha fatto, eccetera, ti saresti reso conto che stavi pestando un merdone. Va bene, comunque
non è quello, non dico che, cioè, uno può dire vabbè è una stronzata, io lo capisco che può essere, uno può dirmi una stronzata è una coincidenza, ma fino a che punto ci può essere una coincidenza? Se noi andiamo a guardare l'OMS, le cazzate che ha fatto anche durante la pandemia, cioè adesso stanno uscendo fuori tutti i danni del vaccino, tutte le cose, cioè il vaso di Pandora sta esplodendo, cioè l'OMS non dovrebbe essere l'Organizzazione Mondiale della Sanità. sanità? In che senso è l'Associazione Mondiale della Sanità quando viviamo in un mondo malsano, dove ti danno, dove invece di dirti devi mangiare sano, devi connettere con la natura, devi respirare, devi prendere la luce del sole, eccetera, viviamo in un mondo che invece
oggi me ne ero dimenticato.
Che invece viviamo in un mondo che è pieno di inquinamento, dove sei un problema, invece di dirti ritorna alla natura, ti danno delle sostanze chimiche.
Ecco,
in che senso?
Dopo parliamo anche di questo.
I nativi americani sapevano che la medicina era nella natura, che per ogni pianta c'era una malattia. Che cosa ha fatto? Sono arrivati gli americani, l'Occidente, li hanno distrutti, ammazzati.
Li hanno sterminati per questo.
Perché i nativi d'America non avevano bisogno del sistema per sopravvivere. Ecco. Non avevano bisogno di nulla. Erano autosufficienti, ma il sistema che è stato creato non ti vuole autosufficiente, perché vogliono renderti schiavo e vogliono soldi. I soldi sono carta, sono un'illusione. I soldi vengono stampati, sono la più grande illusione.
Allora, adesso andiamo per ordine. Torniamo un attimo a questo tunnel in sinagoga, che è stato questi tunnel che sono stati trovati nelle sinagoghe. Abbassati un po' le cuffie e sento il ritorno alla mia voce. Quindi praticamente avvicina la bocca al telefono. Stavi dicendo che questi tunnel nella sinagoga di Brooklyn sono collegati con un museo per bambini.
Sì.
E quindi cosa accade in questi tunnel?
In questi tunnel di tutto, cioè nel senso, per esempio pensiamo al dark web, no?
Cioè ma spariscono i bambini da questo museo, riappaiono nella sinagoga, cioè questo stai dicendo?
Magari ogni tanto succede anche quello, magari ogni tanto ci sono delle sparizioni, o magari ogni tanto vengono raggirati dei bambini, vengono portati nelle segrete, magari li stuprano, li violentano e poi dopo insomma non lo so, per i bambini quando sono piccoli spesso non parlano, perché il bambino è impaurito, non dice la verità, quindi chi lo sa che cosa non succede.
Prima Benedetta hai parlato dei nativi americani, cioè per esempio i nativi americani usavano anche degli allucinogeni, anche dei funghi allucinogeni, giusto?
Sì, vabbè, ma queste sono le piante.
Cioè, tu hai provato tutte le piante dei nativi americani? Cioè, hai provato magari mai anche dei funghi allucinogeni? Secondo te?
Sì, non mi fanno effetto perché siccome vengono utilizzati per l'espansione della coscienza, la mia coscienza è già espansa. A me non fa effetto il fungo allucinogeno. Consiglieresti, ho preso 6 grammi da sola, non mi fa niente.
Consiglieresti, per esempio, se l'avvocato Saverio Saveri assumesse le piante dei nativi americani, tra cui anche questi funghi allucinogeni, potrebbe magari ampliare le sue vedute?
Dipende perché
deve essere predisposto, deve essere lui ben
disposto. Secondo me dipende, io non le consiglierei sempre, perché se tu non sei veramente in pace dentro, comunque potrebbero mostrarti delle cose che ti fanno poco piacere, tipo quindi potrebbero più danneggiarti che farti bene. Non danneggiarti il cervello, quello
no,
è impossibile.
Danneggiarti.
Però potresti avere un'esperienza di per sé traumatica, perché comunque potresti, che ne so, vivere, ti potrebbero portare a degli eventi di, che ne so, incarnazioni precedenti dove hai vissuto dei traumi gravi e che comunque nell'esperienza ovviamente li vivi come se fossero molto reali, e quindi penso che possa essere una cosa traumatica se non sei pronto a vivere certe esperienze, o magari ti potrebbero rendere cosciente di colpo e magari non sei pronto per prendere coscienza di certe cose, quindi magari torni dal trip che sei tipo, non lo so, tipo
però serve una prescrizione, la ricetta. Cioè serve una prescrizione di un professionista prima di assumerli, no?
No, non lo come so, funziona. Secondo me devi solo avere un'intenzione dentro di te. No, perché io penso, puoi andare nelle selve in Amazzonia a prendere. Cioè, io dico che se lo vuoi fare, vai direttamente sul posto con degli sciamani veri. Non
tu
vai magari
fatto,
a Milano a fare il ritiro.
Hai mai provato ad andare da questi sciamani? Ti è mai capitato? Hai mai avuto questa esperienza?
No, sono stata invitata una volta a fare un. C'era, non era nella selva, era a Barcellona, c'era uno sciamano che però non era di lì della selva.
Attenzione,
era spagnolo.
Il figlio del bambino c'è morto.
No, lascia stare.
Ma sì, ma per carità, ci sono anche delle stronzate. Cosa vuol dire? Ci sono anche delle stronzate là fuori. Poi,
però
cioè,
stavi dicendo, sei andata con questo.
Sì, io ho preso la ayahuasca, sono stata invitata a una cerimonia di ayahuasca. Quando sono arrivata, per esempio, c'era uno che era in un trip proprio, cioè che si vedeva che gli aveva fatto effetto perché stava, cioè era lì nel suo trip completo. E io l'ho presa ben due volte, perché la prima volta non mi ha fatto niente. Non ci credevano, me ne hanno data di nuovo, non mi ha fatto niente, non mi faceva niente. Non ci crede, lo sciamano era sconvolto, non ci voleva credere che non mi stava facendo effetto. Allora mi ha dato poi il bufo, che è un'altra sostanza, un'altra roba, che è fumi, mi sembra il bufo. Poi mi ha dato il rapè, che sarà altra roba, che insomma, che li fumi.
Un arsenale.
Sì. E niente, mi ha dato di tutto, mi ha riempita e non mi ha fatto effetto neanche una pianta. Perché? Perché la pianta è viva e la pianta ti fa effetto, cioè essendo viva lei sa quello che ti deve, certo, dare, l'esperienza che
e
ti deve far vivere.
E a te non doveva dare nulla perché tu,
no,
hai già visto.
No, perché non mi doveva dare niente.
Questo è importante.
Perché non mi doveva far vedere niente, già vedo senza le piante, non ho bisogno di prendermi una pianta per vedere.
Io
cioè,
per esempio andrei domani con Benedetta nelle selve. E mi farei guidare da lei e tranquillamente sarei disposto a provare questi allucinogeni per magari aumentare le mie vedute. Sarebbe un percorso che io farei anche domani.
Le tue vedute sono già abbastanza larghe. No,
ma secondo me non hai bisogno delle piante per allargare le tue vedute. Secondo me più che altro, cioè la pianta può aiutarti in quello, però secondo me magari, cioè secondo me non hai bisogno della pianta per allargare le tue vedute. Secondo me basta che ti guardi intorno un po',
certo,
meglio.
Certo.
E
sono uscite altre rivelazioni, no, dell'isola di Epstein, una cosa che per esempio tu hai seguito. Hai seguito con grande,
certo,
attenzione, no? Cioè, sono uscite fuori anche dei rumors
sui nani,
su Stephen Hawking. Su Stephen, non so se tu hai letto.
Appunto.
Cosa
sì,
pensi?
Sì, ho letto che anche Stephen Hawking.
Cosa pensi?
Ma sì, Stephen, ma certo. Ma certo, ma sì, sicuro era uno dei suoi clienti, cioè nel senso non è che mi meraviglio, voglio dire.
Però per
cioè,
esempio ci sono diciamo dei giornalisti, quelli diciamo del fact checking, mm-hmm, quelli delle fake news.
Vabbè.
Che dicono che ovviamente tutto,
vabbè,
quello,
certo,
che viene raccontato su Stephen Hawking è una bufala.
Ma è
tu
ovvio.
Come
rispondi? Vabbè, ma è ovvio, ma secondo te perché esistono i fact check, cioè chi sono i fact check?
Sempre di
questi
qua.
Cioè è ovvio
qua.
Ma è ovvio, cioè scusami.
Quindi secondo te Stephen Hawking in quelle condizioni potrebbe aver abusato di bambini, secondo te?
Ma magari non è che lui ha abusato, però si faceva fare dei servizi.
Dei servizi. Ok. No, questo
cioè
è
non è che avrà abusato, cioè magari si faceva fare i servizi proprio perché non è poverino, cioè nel senso era completamente,
vabbè,
impotente, eccetera.
Senza andare poi.
Ma anche magari, magari erano solo dei massaggi, magari non è che magari erano solo dei massaggi, cioè
sì.
Vabbè, magari erano solo dei massaggi, non è che uno deve, però già il fatto che cioè è comunque grave.
Tutto questo è legato anche al culto della luna, com'è che lo chiami tu? Al culto del cubo, quello nero, come si chiama? Adesso non
sì, il culto di Saturno, che
ecco,
comunque anche lì è connesso alla Cabala.
Cos'è
ebraica,
il culto di Saturno? Spieghiamo cos'è il culto di Saturno, perché chi ci ascolta...
Questa è una storia molto, molto, molto lunga, molto, molto complessa, che ha un sacco di diramazioni.
Vabbè, però
cioè,
se dovessimo proprio andare, diciamo...
È il culto di Satana, praticamente, il culto di Satana.
E ci sono dei riferimenti
molto,
in qualsiasi religione...
Il culto di Moloch, di Baal.
E questo culto è legato a un cubo nero, giusto, no? Questo cubo...
Esatto.
Ecco, cos'è questo cubo nero?
Beh, questo cubo nero lo ritroviamo anche, tipo, che ne so, alla Mecca, no? Vabbè, anche nell'Islam, oppure in altre religioni c'è questo cubo nero, no? E questo cubo nero è praticamente rappresenta un po' il cubo della matrice, no? Perché noi viviamo in una realtà che in realtà ci è stata imposta, è come se fosse una proiezione. Cioè, è una proiezione in realtà, perché non è reale. Cioè, è una realtà fatta di un sistema a cui noi abbiamo aderito. Ma in realtà...
E da dove arriva questa proiezione? Cioè, cos'è che ci
questa proiezione arriva dai tempi antichi, appunto, partiamo dagli Anunnaki, dagli tempi in cui
la
manipolazione
è la luna che proietta questa realtà? Cioè,
sì, perché praticamente cosa è successo? Allora, una volta, come dire, in principio l'unica fonte a cui si faceva riferimento, la fonte di vita era il sole, l'energia divina, cioè il sole che dà la vita, no? E quindi la luce, e quindi, come dire, si viveva in un mondo di armonia, dove uno seguiva, cioè non so come dire, dove l'unico dio, diciamo, se ci deve essere un dio, era il sole, la luce divina, no? Noi dovremmo essere qua a non far niente, cioè solo godere della natura, mangiare, certo, ciò che la natura ci dà, vivere in armonia, cioè, ma veramente dovremmo solo, cioè, cazzeggiare, cioè non abbiamo cioè perché dobbiamo lavorare, dobbiamo pagare per camminare qua? Ti sembra che gli animali paghino per essere qua? No.
Cioè, questa è una visione.
Noi dovremmo vivere nell'armonia.
Sono d'accordo,
cioè, noi dovremmo vivere nell'armonia più noi dovremmo vivere nell'armonia più totale, cioè dedicarci all'arte, alle passioni. Il cibo ce lo dà la natura, cioè esatto, le case, quelle cose lì ce le potremmo costruire tranquillamente noi, con l'argilla, con il legno, cioè tutte, sì, le risorse prima sono in natura, non ho capito perché le dobbiamo pagare, cioè chi è che ha deciso è mio,
diciamo,
lo deve pagare.
Diciamo perché uno deve, il cibo va procacciato, i materiali vanno lavorati,
ho capito, cioè, ho capito, ma cioè, se tutti fossimo autosufficienti,
ma il problema è quello, cioè siamo realmente autosufficienti.
Io non ho alcuna intenzione di andare a estrarre l'argilla, sinceramente.
Ma no, per carità, magari tu no, però diciamo se ognuno di noi avesse adempiesto il proprio ruolo, magari c'è quello appassionato.
Ma in questo momento, in questo momento nella società ognuno adempia il proprio ruolo, e quindi abbiamo le case, c'è chi si fa la carne, chi caccia, chi alleva, no? E questo, no?
Ho capito, ma si potrebbe adempiere tutti al proprio ruolo senza che ci dovessero essere in mezzo, non so come dire, cioè per esempio in una comunità ideale uno si dedica, che ne so, 10 si dedicano alla pesca perché amano pescare, gli altri si dedicano a prendere la legna.
È quello che facciamo oggi in grande. In grande è quello che
più o meno,
oggi,
insomma, più o meno, perché ci sono, non è vero, non è proprio così, perché per esempio, cioè se vai, non lo so, se vai in certi luoghi, cioè credo che in generale tu non possa, per esempio, come si dice, coltivarti il cibo da te, perché a un certo punto arriva lo Stato e ti dice: "Oh, devi pagare questo terreno o devi, che ne so, pagare i semi." No, cioè, chi è che l'ha deciso?
Che io sappia, per esempio, Paolo Cannazza coltiva diverse piante.
No, non ritorniamo,
diciamo,
non è vero.
Sì, ho capito, però non è che... Sì, ho capito, ma questa dovrebbe essere la normalità. Purtroppo nessuno se lo può permettere, costa comprare il terreno.
Ti devo far notare
che... Cioè, nelle città ci dovrebbero essere dei campi, non i supermercati.
Sì, ti devo far notare che nel campo di Paolo Cannazza si producono anche alcune piante che sono legate al discorso che facevamo prima dei nativi americani, quindi insomma,
no,
cioè,
sì,
no,
sì,
non è vero.
No, è vero, questo
non
è vero.
Non lo so, vabbè, può essere.
Non è vero.
Però è per dire, abbiamo costruito una società che si è disconnessa dalla natura. Noi tutti nelle case dovremmo avere delle serre con le piante che crescono sotto l'energia solare, cioè non dobbiamo andarla a comprare al supermercato, compriamo del
moderna,
cibo,
direi.
Eh sì, cosa? È vero questo.
Dice Paolo Cannazza.
No, ma questa è la società, una società del futuro cosciente. Dovrebbe essere così. Cioè, noi siamo una società di incoscienti, ormai andiamo al supermercato, compriamo cibo che non è neanche più cibo. Cioè, fatti due domande se c'è l'aria di cibo sano. Cioè, c'è l'aria di cibo sano, cos'è allora tutto il resto del cibo che mangi?
Senti,
cioè, pensa in America, parliamo di OMS, no? Sì. Organizzazione Mondiale della Sanità. Come mai esiste il cibo GM? La maggior parte del cibo in America è artificiale.
Ma per esempio, anche il cibo
naturale.
GM.
Cioè, guarda la Monsanto cosa fa, la Monsanto che va a rovinare i campi dei contadini che hanno quei semi da centinaia di anni naturali, va lì e gli buttano i semi artificiali di OGM, così il contadino perde il seme naturale.
Al di là dell'uso improprio che si fa dell'OGM, però per esempio usare l'OGM in una zona magari dove è difficile coltivare, tipo in una zona desertificato, a rischio di desertificazione eccetera, usare lì gli OGM e coltivare anche dove non si potrebbe coltivare, secondo te è una cosa sbagliata? Quindi
ma assolutamente, perché ma in che senso devi andare, cioè cosa vuol dire, c'è una zona desertica, okay,
se uno nasce in una zona deserta
perché devi mettere il seme artificiale, metti in uno naturale,
ma non cresce, cioè, il seme naturale, l'OGM è resistente anche alla mancanza di acqua, ha bisogno di poca acqua, anche a quello serve l'OGM,
guarda,
no?
C'è sempre una soluzione naturale, cioè se si fa un impianto di irrigazione si trova un metodo,
ma l'impianto di irrigazione non è una soluzione
fertile
naturale, quello è una cosa
il seme naturale,
ma che c'entra, ma non è OGM, cioè si dovrà portare l'acqua, si dovrà mettere l'impianto, ma almeno non ti mangi una roba che è geneticamente modificata. Naturalmente
in Etiopia, l'acqua non c'è.
Ho capito, ma i mezzi si trovano, te lo garantisco,
trova,
io.
Bene,
cioè, il tuo corpo non è fatto naturalmente per ingerire una cosa geneticamente modificata, cioè è naturale. Se tu a un cane gli dai della roba, oggi se gli dai una cosa che non può mangiare il cane, sta male. Noi purtroppo, per quello che esiste la malattia, che esistono tutti questi problemi, tipo un ragazzo che conosco ha un tumore gigantesco sotto l'ascella. Lui, una persona super olistica, super sana, come mai c'è sto tumore enorme sotto l'ascella? Perché per anni ha usato un deodorante che è risaputo essere cancerogeno. Infatti,
adesso,
proprio sotto
adesso
l'ascella
lui,
gli ha fatto sta
lui
cosa.
Si sottoporrà a una chemioterapia o a radioterapia?
No, assolutamente no, perché la chemioterapia ti distrugge.
Però
adesso
però Benedetta,
ti distrugge. Adesso medicina... ci sono dei metodi naturali per distruggere
però
il cancro.
La medicina ad oggi, quella ufficiale, ci dice che se il tumore, diciamo, è in una zona locale, si usa la radioterapia, altrimenti la chemioterapia, cioè l'unica soluzione ufficiale che conosciamo per sconfiggere il cancro ad oggi, no?
Sì, ma ci sono altre soluzioni che sono molto meno invasive, che sono naturali.
Ma non ci sono dati,
perché io
però.
È pieno di dati, perché parliamo del dottor Sebi, che era un uomo che curava l'Alzheimer, che ha curato l'Alzheimer naturalmente, che ha curato con la dieta alcalinica, è stato ammazzato, chiediti perché, cioè nel senso non è vero, ci sono un sacco ho una cliente che ha sconfitto 5 tumori senza chemioterapia, ho una ragazza pure che seguo su Instagram che ha sconfitto il suo tumore senza nessuna, che gli avevano detto che era terminale, l'ha sconfitto naturalmente.
Come ha fatto a sconfiggerlo naturalmente un tumore?
Perché intanto tu devi capire, dobbiamo fare tutto un discorso, che tu non sei non sei vittima, non sei soggiogato, non sei vittima del tumore, perché tu la tua coscienza è più forte, la tua coscienza manda i segnali al corpo. Tu anche tramite la meditazione, tramite la riprogrammazione della tua mente, noi siamo programmati a credere che se hai un tumore sei soggiogato al tumore, muori e basta. La tua mente è più forte, perché la tua mente che manda segnali al tuo corpo, è come nella genetica, tu non sei soggiogato alla genetica, tu puoi cambiare i tuoi geni, questa si chiama epigenetica, il 98% del tuo DNA è una programmazione che può essere cambiata, la chiamano,
sono gli insegnamenti,
DNA spazzatura.
Sono gli insegnamenti di Joe Dispenza.
Questa è scienza.
Di Joe Dispenza.
Anche neuroscienza, chiamala come anche. Io non lo seguo Joe Dispenza, so che esiste, lo stimo un sacco, non so quello che dice. Sapevo queste cose già quando ero bambina.
Non sai quello che dice. Come fai a stimarlo se non sai?
Ma sì, so quello che dice, ma non è che so queste cose perché le ho sentite da lui. Io già da piccola, quando mio nonno era in ospedale, avevo questo, mi ricordo come se fossi ieri, avevo 8 anni e già pensavo nella mia testa, avevo capito che noi non eravamo soggiogati non eravamo vittime della malattia, ma che con la nostra coscienza
adesso,
noi la potevamo sconfiggere oppure comunque con metodi naturali. Per esempio, se tu digiuni e non mangi, il tuo corpo ha il tempo di concentrarsi totalmente sul mangiare il cancro, il tumore.
Però se
quindi
tu non
anche
mangi,
il digiuno
deperisci, muori, come fai a non mangiare?
Assolutamente no, questa è una stronzata, non è vero. Io non mangio niente, io non mangio, quindi dovrei essere morta.
Come fai a non mangiare?
Io non mangio.
Come fai a non mangiare?
Non mangio, io ti giuro, io non mangio, non sto scherzando.
No, aspetta.
Mangerò tipo un pugno di lenticchie ogni tanto, ogni 3 giorni.
Ma da quant'è che non mangi?
Io non mangio mai, te lo giuro, non mangio
proprio.
Come
fai a non mangiare? Bevi solo?
Che cazzo ne so? Sì, bevo i tè, ma non
mangio,
quindi
devo essere morta. Prendi integratori, prendi qualcosa?
Ho gli integratori, ogni tanto li prendo, ma mi dimentico spesso. Cioè,
non è meglio mangiare
che
prendere gli integratori? Non è meglio mangiare che prendere gli integratori?
No, ma no, li prendo a prescindere gli integratori, non perché per i sali minerali, quelle cose lì, c'è gente
ma
che mangia come un porco
minerali
li trovi nel cibo,
i sali minerali.
Ma che cibo, in che cibo, che quello che ti vendono al supermercato è tutto straprocessato, non c'è più un cazzo lì dentro.
Cioè tu quindi mangi
adesso,
un pugno di lenticchie ogni 3 giorni?
Ma sì, ma una banana, io non mangio niente, lo giuro, quindi io dovrei essere morta.
E come fai a mangiare?
Allora, esistono infatti quelli che si chiamano i breatharians, no? Che sono quelli che vivono solo con la luce del sole e il prana, che è l'energia vitale. È vero,
vabbè, però
è tutta una programmazione.
L'acqua la bevi?
Ma certo che la bevo l'acqua, sì, perché è ovvio che ho sete, certo che l'acqua la
quindi
devo,
non è
l'acqua per forza.
Come si chiama? Respirianesimo?
Sì, ma io credo, ma puoi anche senza acqua, cioè è tutto nella testa alla fine.
Ma non puoi senza acqua, non puoi vivere senza acqua.
È tutto nella tua testa.
Però,
Ma una persona in questa condizione che non mangia, poi la fa la cacca.
Ma che c'entra questo adesso?
Vabbè, magari ne fai meno del solito.
Cioè,
perché
tu, per esempio, ogni quanto vai al bagno?
Vabbè, nel senso ci vado praticamente tutti i giorni, onestamente.
Tutti i giorni, cioè, anche se non male. E che è questa roba? E cosa spendi?
Non lo so, vabbè, perché comunque cazzo ne so, saranno le lenticchie ogni tre, quella banana, la lenticchia, non lo so, ce l'ho da espellere, anche ce se poco. Comunque sono tossine magari anche con
cioè,
accumulate.
Cioè tu mangi ogni tre giorni e vai al bagno tutti i giorni però.
Sì.
Beh,
sì, non so neanche io da dove arrivi, onestamente. Però sì.
Va bene. Però questa è un'informazione.
Ma infatti mi darei una controllata. Vabbè.
No, non dire
ma
queste
cose. Ma no, magari
cose.
Vabbè, ma che c'entra? Non mi ricordo. Sì, quasi tutti i giorni, non lo so, quasi non è che faccio un sacco ma di come... pipì, quello di sicuro.
Sacco perché bevi quello?
Sì,
perché bevi
quello
tanto.
Sì.
Ma le lenticchie come le prepari? Come te le prepari le lenticchie? Cioè, almeno buono.
Normali, le
ma non hai il gusto del mangiare, non ti piace mangiare? Non dico adesso non voglio fare. Non voglio fare discorsi,
no, non mi chiama proprio il cibo.
Non ti viene,
no, infatti a me mi mette disagio.
Io ci morirei.
Cioè, tu, per esempio, quando se vedi una pizza, non ti viene da mangiare una pizza?
No.
Un piatto di spaghetti
mi mette a disagio.
La pizza ti mette a disagio.
Vero, non mangio, ecco, una cosa che non mangio proprio, per esempio, sono proprio il pane, la pasta, le farine.
Ma questa cosa qua, secondo te, non è legata più a più, diciamo, a una questione tra virgolette di voler stare a dieta, cioè di non voler ingrassare piuttosto?
Assolutamente no, assolutamente
tu,
no, che non
cioè,
ho pro- no, no,
tu che
micidi, no, che non
cioè,
ho
se
proprio
tu micidi
fame.
I carboidrati sono visti proprio come no, per eccellenza, come il cibo che ti fa ingrassare, il carboidrato.
Sembra
un discorso come dire di
ma non lo è.
Di respirianesimo, però per mascherare in realtà una
ma non lo è, ma non lo fa, ma non lo, ma non è per quello.
Non c'entra nulla, non c'entra nulla, non è una
non c'entra assolutamente nulla. Io te lo giuro sulla mia vita, su mio padre,
non
cioè
è una forma di
un
anoressia
fulmine.
Questa non è una forma di
ma
anoressia.
Ma figo, no. Sono no. Tutto tranne che anoressica. Sono tutto tranne che anoressica, un corpo tonico. Sono cioè zero per le ossa, sono proprio anzi, cioè sono zero per le ossa. Cioè poi magari c'è la giornata che dico per fare un po' di grounding,
qual è il
che
tuo
dico
cibo?
Che sento il bisogno
cibo
di mangiarmi un bel piatto di riso o anche una pizza, c'è il giorno. Ma nel mio quotidiano io non sento.
Qual è il tuo piatto preferito?
Cioè come i leoni che mangiano una volta ogni due settimane, che ne so, un leone nella foresta.
Leoni però,
cioè
leoni
io mangio,
mangiano
carne,
è la stessa
mangia
cosa,
una gazzella,
io mangio
però,
quando il mio corpo lo sente, però, non ho fame io,
però,
perché
il leone mangia una gazzella quando mangia, cioè mangia una gazzella intera.
Vabbè, che c'entra, però io non faccio neanche lo sforzo
ognuno
fisico di un leone, non so come dire.
Ognuno ha i suoi equilibri.
No, ognuno ha i suoi equilibri, cioè per
così,
dirti che il cibo
così.
Non è così fondamentale, cioè io mi nutro già tanto veramente di energie, e quindi il mio corpo non sento proprio, anzi se io mangio mi viene un sonno, mi viene sonno, cioè vengo,
a te
vado,
per esempio i dolci non piacciono, la cioccolata non ti piace?
Ah beh, no, il cioccolato adoro, no, il cioccolato per esempio lo mangio, questo lo posso anche mangiare tutti i giorni il cioccolato in
e
realtà,
allora perché non lo mangi tutti i giorni? Mangio tutti i giorni il cioccolato.
No, lo mangio, vabbè perché, ma quello non lo, no perché,
ma
perché
cibo,
io ho gli zuccheri troppo alti,
sì.
Quindi non posso, cioè non è quello, devo fare attenzione perché potrei essere a rischio diabete, perché
no,
io sono a me piacciono molto gli zuccheri, tipo,
come si cura il diabete?
Tipo magari che c'entra,
chiede.
Come si cura, non ho il diabete io, però ci sono
in generale.
Libri. Non so come, adesso non so esattamente come si cura il diabete, ma c'è tutto ci sono anche dei metodi, cioè ti spiegano tutto, l'insulina eccetera, come poi insomma.
Cioè l'insulina puoi crearla mentalmente, l'insulina.
Il tuo corpo, la tua mente, la tua coscienza può fare qualsiasi cosa, è questo che tu devi capire, che la tua coscienza può fare qualunque cosa, questo tu lo devi capire.
L'insulina è prodotta dal corpo, il problema è quando non riesci più a...
No, ma non è quello, cioè adesso non so come funzioni, ma tutto quello che ti dice la medicina occidentale è sbagliato, ci sono persone che si sono curate il diabete da sole. Ci sono dei libri, c'è un film che si chiama Heal, che parla dei miracoli che hanno fatto queste persone con con la forza della loro coscienza, con l'ausilio della medicina olistica, si sono curate cose che erano impossibili. Ci sono persone esistenti che si sono curate il diabete naturalmente, quindi queste cose sono possibili. Il problema è che la medicina occidentale si focalizza sulla cosa sbagliata.
Vabbè, comunque...
Ora, io non sono esperta in diabete, ma ti garantisco che se domani mi vado a studiare come si fa sta cosa, te la spiego tutta, perché,
comunque,
perché
a me,
insomma,
sapere, sapere questa cosa, tu mangi una volta ogni 3 giorni, cioè tu bevi degli alcol, cioè quando esci con le amiche, con gli amici, bevete degli alcolici?
No, non bevo alcol io.
E cosa fate quando tu esci con le amiche? Se andate al bar con
gli amici? Ma io non esco con nessuno, non vado da nessun bar, non esco io.
Cioè tu non frequenti, non frequenti nessuno, diciamo.
No. No, niente.
Sei segregata.
Ma adesso anche perché vivo in un posto che sì, è segregato in effetti. Poi magari quando torno a Barcellona, magari c'è l'amica che mi...
Cioè, e cos'è che fate? Quando esci con un'amica, cosa fate? Cosa fate quando esci con un'amica?
Ma bevo un cappuccino. Cioè,
cappuccino.
Cioè, al massimo, al massimo proprio può capitare, tipo di questo del 2023, l'unica volta che ho bevuto l'alcol è stato quando sono tornata una settimana in Italia, che cioè è impossibile evitare l'alcol, cioè veramente. Allora lì mi bevo il mio bicchiere di vino, però
perché
è stata l'unica volta
perché
nell'anno.
Perché in Italia è impossibile evitare l'alcol?
È impossibile, no, ma perché? No, cioè, è impossibile, esci, e, cioè, io esco con i miei amici, poi io sono delle langhe, quindi figuriamoci. Cioè, ogni volta che si mette piede fuori casa è aperitivo, 10 bicchieri di vino.
Ma stai dicendo che gli italiani sono
un
popolo di ubriaconi? Stai dicendo che gli italiani sono un popolo di ubriaconi?
Ma no, sono gozzovigliacco, cioè, tanto alcol, tante focaccine, cioè, io non so, infatti, io morirei, cioè, io muoio. Cioè, no. E facevo questo stile di vita, ero una palla, ero un pesce palla.
E allora vedi che torniamo sempre a questo, cioè torniamo alla questione della come si dice, della dieta,
Ma non è la dieta, non è sano, la mia faccia era un televisore, non è sano, non
ma
è quello,
non era
quello,
un televisore, io l'ho vista le tue foto, stavi bene, non era
cosa?
Un televisore la tua faccia, stavi
non
bene.
Non è un televisore, no, vabbè,
stavi bene, eri un...
No, guarda, Emi, non mi conoscevi allora.
Ho visto le foto su
ma
Instagram.
Ma non mi conosci, cioè non mi conosci, non stavo bene, ero depressa, stavo male, l'alcol mi causava blackout, depressione,
no,
appunto, cioè non è la dieta, per stare bene nella testa.
Sto dicendo che
è per star bene nella testa, cioè uno come cazzo fa a bere 2 litri di vino al giorno e a mangiare 2 chili di focaccia al giorno?
Ma
chi beve 2 litri di vino al giorno?
Io avevo questo stile di vita.
Però esageravi.
Vuole
farti
appunto,
capire,
ma perché
Paolo.
Non bevevo perché mi piaceva, cioè non mi piace proprio, non lo bevevo
però
perché
voleva,
ero alcolizzato.
Voleva farti capire Paolo che c'è una via di mezzo tra bere 2 litri al giorno e magari farsi un bicchiere la sera di rosso. Che per
vabbè, ma non mi piace bere, quindi
però
perché mi devo bere il bicchiere?
Io ho visto
di rosso,
al di là della
giornata,
tua condizione mentale,
me lo posso bere, ma non mi piace. Cioè.
Sì, però al di là della tua condizione mentale, sulla quale io non voglio mettere bocca, però.
Ma che condizione mentale?
No, di
se
quella...
uno non ha fame, cosa devo
no,
fare?
No, aspetta,
non
no,
ti
no,
permette,
aspetta, mi stai
non
capendo.
Ti permette.
Ti sto dicendo, al di là della tua condizione mentale di cui mi hai parlato di quando stavi in Italia, sulla quale non metto bocca, cioè se stavi bene, se stavi male, okay, se eri depressa, questo non lo so. Però vedendo le foto,
certo,
vedendo le foto, cioè fisicamente non eri grassa, cioè eri una ragazza normale. Non avevi la faccia che era una palla, come dici tu, eri una ragazza normale.
Vabbè, se vuoi ti faccio vedere io delle foto di com'era, poi magari sei su Instagram, magari che cazzo, cioè non lo so, magari sai, metti la foto con la migliore angolazione, magari all'epoca
però,
magari usavo anche dei filtri, che ne so, oggi non più. Perché non sono più tossica con me
non
stessa,
sei più tossica con te
ma
stessa.
Magari all'epoca usavo anche, che ne so, magari usavo Facetune, non lo so che cazzo usassi, però
comunque,
cioè,
comunque io dalle foto
e non avevo
visto
uno stile di vita sano, cioè uno
quello
non
un
può vivere a pizze surgelate, uno non può vivere a pizza surgelata, a bere tutti i giorni ad aperitivi, cioè la mia vita era fatta di aperitivi, non è sano, cioè non è sano per niente vivere
benissimo
di aperitivi.
Va bene, questo,
cioè,
questo è no, stato
non è uno stile di vita sano. Poi se tu vuoi fare quello stile di vita lì, poi cioè va bene, cioè secondo me una persona che è fissata con la dieta sono quelle persone che vanno in cioè io proprio, cioè dovessi fare, cioè per il mio fisico, cioè magari almeno andrei, non lo so, non è per la dieta, lo faccio per una questione
Tu non fai attività
energetica
fisica. Non fai attività fisica.
No, zero, infatti, anzi, quello dovrei farlo.
Vabbè, però
dovrei farlo.
Non puoi mangiare un pugno di lenticchie ogni 3 giorni e fare attività fisica, altrimenti scompari da.
Ma cioè, figurati, ma non è vero, ma tu non mi conosci, una forza incredibile. Cioè, io allora, è tutta una questione mentale, non te lo so spiegare. Cioè, Non, quando tu non mangi sei molto più sensibile, ricettivo alle energie, molto più in bolla, molto più sveglio.
Io devo chiedere aiuto a Benedetta, perché io, Benedetta, io sono invece fissato col cibo, mangio formaggi in continuazione, primi, pasta, pane, focacce.
Io morirei, a me mi ricordo.
Dammi una mano, cazzo, cioè io mangio formaggi tutto
detox,
il giorno.
Devi disintossicarti, perché
come
comunque
faccio quando io apro
corpo...
il frigorifero e vedo un asiago, vedo un...
Allora c'è un
pecorino.
Detto: se tu non sai controllare quello che mangi, non saprai controllare niente nella tua vita.
E come faccio? Come faccio da quando apro il frigorifero che vedo il brie a non mangiarlo? Come faccio? Come devo
Vabbè,
fare?
Senti, non so cosa dirti, io non ti dico neanche, ognuno alla fine fa, non ti posso neanche dire se ti fa così piacere, se ti piace, non è che ti posso dire non lo mangiare, ognuno poi fa quello che vuole. A me personalmente, cioè se dovessi tornare, io sono cresciuta mangiando tipo due piatti di pasta, il secondo, il dolce, cioè così tutti i giorni a casa mia, cioè quando ero piccola ero bella ciccia, ma ti ripeto, non è una questione di, non è che io oggi... non mangio perché lo faccio per dieta, non è assolutamente per quello, è proprio perché sto proprio bene, non so come dirti, il mio corpo, ho imparato a ascoltare il mio corpo.
Chiaro, chiaro.
Però quando ero piccola ero veramente, mangiavo come un porco, tant'è che quando facevo ginnastica ritmica pure l'insegnante mi pigliava per il culo perché io ero tozza rispetto alle mie compagne che erano tutte magre
snelle. Forse è stato questo
trauma
dell'insegnante a ginnastica ritmica che ti ha portato poi... ad avere questo rapporto col cibo, magari? No.
Ma no. Ma non è vero, perché no. Ma non è vero. Ma non c'entra niente, non lo faccio per il fisico. Cioè, io. Ma non è una questione di non è che mi sforzo, non è che mi costa. È come io sono diventata quando la mia coscienza si è espansa, ho iniziato la mia fame, tutto, sono cambiata, non so come dire,
la
il tuo corpo si ricalibra.
Tu non hai stimoli, quindi
certo,
cioè non hai
perché comunque noi mangiamo molto per emozione.
Quindi tu non, da quando diciamo sei cambiata, non hai stimoli né dal punto di vista del cibo.
No, è cambiato tutto. Di colpo ho iniziato a ricalibrarmi. Cioè, iniziato a smettere di bere.
Neanche stimoli sessuali. Neanche stimoli sessuali.
No, quello è diverso. Sicuramente è cambiato anche quello, diciamo, un pochino. Nel senso che non. Sono cambiata sotto molti punti di vista perché non lo so come dire, la tua coscienza cambia.
Ma
si riflette
senso
sulla tua
quello
sulla
in che modo è cambiato?
Fisica.
In che modo è cambiato quello?
È cambiato magari il mio modo di vedere quel cioè non, a parte non è che sono mai stata, cioè non ho mai avuto chissà quali istinti sessuali, diciamo. Però sì, magari diciamo che sono che ho avuto magari un interesse diverso nei confronti appunto del sesso, di tutto ciò che è carnale, non so come dire.
Cioè?
Sì, ma non so come dire, magari, ma poi ognuno ha le sue cose personali che deve lavorare. Io sicuramente forse devo forse questo è anche legato più al fatto del fatto, forse questo è anche più legato a un fatto, cioè questo è un altro discorso, forse questo è legato più al fatto come si dice, del... Io sono una persona che dà tanto, no? Quindi secondo me questo è anche un po' legato al fatto dello stress, forse, quello. Cioè, nel senso che forse sono un pochetto magari stressata, no? E quindi magari anche forse il sesso, non lo so... Non ci penso molto, diciamo.
In questo
magari
momento non pensi al sesso.
Sono stata più rilassata... Ma magari sono un pochino più bloccata su quel lato, no? E cioè non voglio neanche vergognarmi a parlarne, perché io credo che ci siano molte donne che hanno un po', tra virgolette, questa cosa, no? Che magari... Però penso che ti arrivi proprio anche quando c'è un distacco...
Se tu sei in pace con te stessa, non hai neanche stimoli della fame, cioè come fai a essere stressata?
Sono stressata perché comunque, cioè, tu devi capire perché tu saprai qual è un po' il mio, cioè quello che io faccio, no?
Certo.
È stressante perché tu sei in un mondo che gira in un modo.
Lo so.
E tu sei parte di uno 0.1% di persone che funzionano in una maniera, e comunque è stressante perché ti trovi in una situazione dove
ovviamente...
E questo
ti porta ad avere uno stimolo sessuale meno, diciamo, meno attivo.
Ma no, magari sono un po' stressata magari in questo periodo, quindi magari non... non c'ho molto, cioè non è una cosa a cui penso, non so, ho altre cose per la testa, non lo so, non so cos'è, non sono, cioè diciamo che magari prima sì ero più, avevo più questi istinti, magari avevo più il bisogno, no? Diciamo che sì, forse ho meno bisogni, non so
spiegarti. Il tuo ragazzo come ha reagito a questa cosa? Il tuo ragazzo come ha reagito a questa cosa?
Vabbè, lui, mio ragazzo mi rispetta, cosa devo dirti?
Vabbè, però magari
mi rispetta, poi la vita è lunga, nel senso uno può avere una fase, diciamo che sicuramente, ma no, ma non è che non certamente succede, però magari non è con quella, cioè sicuramente ho meno bisogni, ho sento meno stimoli,
meno frequenza,
sì, vero,
meno
però...
frequenza, diciamo.
Esatto, poi vabbè, dico anche che dopo 8 anni che stai insieme può anche starci ogni tanto, nel senso, non è che come all'inizio magari che scopri come Ricci, cioè poi nel senso, voglio dire, però sicuramente quello che ti posso dire che comunque in questa espansione di coscienza sicuramente ho meno bisogni, diciamo.
Meno bisogni.
Nel senso, le persone hanno più bisogni carnali o materiali, io invece ho meno bisogni.
Questo era il punto, diciamo. Quindi,
poi per carità, cioè nel senso, poi magari un'altra persona ti può dire...
Io chiedevo a te qualcosa di diverso. No, però
ti può dire
dal tuo punto di
vista
hai meno stimolo sia dal punto di vista del cibo, del sesso, eccetera. Diciamo, hai eliminato...
Sì, poi magari ti dico, magari arriva poi una fase dove sono un po' pochino più serena, un pochino più rilassata sotto altri punti di vista, allora magari sai, non lo so. In questa fase della mia vita... È quello che sto andando, insomma.
Per concludere,
è come sto funzionando io e quello che sto sentendo io. Ecco.
Per concludere, per salutarci.
Non so perché siamo arrivati a parlare di
questo. Per questo,
comunque.
Perché stavamo parlando della tua. Questo era molto interessante, della tua trasformazione, no? Della tua vita, no?
Comunque anche gli uomini, cioè nel senso, parli anche degli uomini, magari passano da un periodo, cioè comunque in cui viviamo in una società dove comunque, sai, insomma, si parla molto di sesso, di insomma, gli uomini a volte sembrano molto affamati di figa, non so come dire. Magari su un uomo poi inizia questo percorso, diciamo, a queste espansioni di coscienza eccetera, cioè molti uomini ti diranno anche non ho più il bisogno per forza di uscire e cercare la scopata o cioè perché comunque quando hai una certa espansione di coscienza poi inizi veramente a distaccarti un po' da queste cose, piaceri materiali, diciamo, carnali, no? Vabbè. Poi l'equilibrio ci sta sempre, ovvio, però è una cosa un po' normale.
Io mi sono sempre chiesto, nell'equilibrio, diciamo, nel tipo di visione che hai tu del mondo, eccetera, no? Come si posiziona l'omosessualità? Cioè, l'omosessualità è una cosa da che... cioè, anche quello è un istinto carnale, si può... Cioè, com'è la visione dell'omosessualità, secondo te?
Ma niente, io penso che... Io capisco che l'anima si può, cioè io penso che l'anima alla fine si possa innamorare, cioè ci innamoriamo dell'anima, no? Non del corpo, quindi questo io lo capisco e non ho niente da dire contro gli omosessuali assolutamente.
Però?
Penso semplicemente che non è una questione di omosessualità, è una questione di come è vissuto il sesso nella nostra società. Nel senso che io credo che ci siano diciamo, tra gli omosessuali, alcuni omosessuali, il sesso venga vissuto in una maniera che è veramente molto volgare, diciamo. Volgare. Secondo me quello che tu fai a letto, cioè, deve essere una cosa privata. Secondo me... Molto anche nell'LGBTQ community, così c'è sempre molto questo elemento del sé, cioè molto sempre molto, non so come dire, come se ci fosse sempre molto questa vibe molto sessuale, molto spin, cioè non so come dire.
Non
come
ti piace,
se,
cioè pensi che sia una cosa quasi...
Non è che non mi piace, cioè dico che ma anche nella società, anche tra gli etero, cioè penso che...
Questa
è
una visione molto
cannaziana. Che si sessualizza molto.
Molto cannaziana. Cioè, tu sei contraria? Sei contraria all'omosessuale che sta lì, che deve sempre, come dire, mettere in mostra.
Ma come le ragazze di OnlyFans che sono etero, cioè non è quello. Però
sì,
vedo molto.
Siamo assolutamente
io comunque,
d'accordo.
In questo
cioè,
trovi,
sento anche
trovi
molto tra nella comunità LGBTQ sento anche che se ne fa, che c'è secondo me per una questione
cioè,
che
ostentare,
molte persone
dici tu ostentare questi che dicono mi piace il cazzo
sì,
questa
esatto
questa è
la
visione cannaziana della vita, una visione molto cannaziana
della
vita.
Quella roba lì io proprio non la trovo che non è una cosa tanto cioè
io
legata alla società
cioè,
in generale
tu dici
però
no,
comunque
non bisogna sì. ostentare, se, quindi sarai
no, cioè sono cazzi tuoi quello che fai a letto, cioè innamorati di chi vuoi, fai che cazzo vuoi a letto,
letteralmente.
E non c'è il caso che lo vai a dire in giro, non c'è il caso che ti metti con un perizoma su Instagram, ecco. Cioè tutto truccato con la lingua fuori, cioè perché dobbiamo fare queste cose?
Cosa pensi degli uomini che si truccano, che si vestono magari da donna, cosa pensi di queste manifestazioni?
Io cosa penso? Non penso niente, penso fai il cazzo che vuoi, però cioè io credo che certe persone lo facciano perché hanno bisogno di attenzioni, punto, sì. E non se ne rendono conto, cioè ecco. Secondo me secondo me non si fanno i discorsi giusti, tante persone si conciano in certe maniere perché hanno bisogno di attenzione, non
sono
è tanto
d'accordo.
Il
certe
fatto
persone
del, cioè, ti vuoi
hanno
mettere la gonna, ti vuoi... cioè, secondo me è una questione di attenzione, ma come una donna che si trucca esageratamente, si veste nelle maniere esagerate, c'è cioè, la stessa cosa.
Per
cioè,
concludere,
a volte alla base c'è una mancanza, un bisogno di attenzione,
cioè, abbiamo tante testimonianze di persone che hanno bisogno di attenzione, che hanno carenze di attenzione.
Non è un circo, nel senso non è un circo questo mondo. Cioè, ogni tanto sembra che siamo al circo.
Per concludere,
per intervenismo non si deve dire mai niente.
Per concludere, Benedetta, scusami, siamo lunghissimi, voglio salutarti, sei stata veramente molto disponibile. Però per concludere, l'ultima volta ci eravamo sentiti e avevamo parlato di Ashkenazi. Vuoi rettificare quello che avevamo detto sugli Ashkenazi? Vuoi un po' aggiustare il tiro? Vuoi spiegare bene a che
no,
cosa...
era giusto quello che avevo detto. Gli Ashkenazi sono gli ebrei che vengono dall'est, no? D'Europa. E
Ashkenazi, infatti, Ashkenazi cos'è che significa? Che dicevi l'altra volta? Ashkenazi?
Avevo detto che erano gli ebrei nazisti, perché... i nazisti letteralmente sono ebrei. Aderiscono alla religione ebraica.
Come hai detto anche
aderiscono
tu.
Aderiscono alla religione ebraica. Non dico che tutti gli ebrei sono nazisti, ma i nazisti sono aderiscono alla religione ebraica. E questi ebrei estremisti vengono dall'est e sono infatti gli antichi kazariani che arrivavano dall'est.
Cos'è che voleva
Europa,
dire Cannazza?
Ma aveva detto anche lei, come aveva detto anche Benedetta, cioè c'è la palesazione dell'ovvio, no, per mostrarlo alle masse, e quindi sono Ashkenazi, no? Infatti,
perché
nazisti,
Ashkenazi perché nazisti, nazi di Ashkenazi.
La verità è sempre nascosta alla luce del sole.
Resta solamente il fatto che però questi nazisti hanno sterminato 6 milioni di ebrei.
Certo, perché ti ho detto, non è che sono tutti, cioè perché i kazariani che venivano dall'est, loro sono infatti conosciuti come i ladri di nomi, i kazariani, no? Sono gli stessi che hanno creato la rivoluzione bolscevica in Russia, insomma i kazariani si sono sempre nascosti sotto, hanno sempre preso delle identità diverse per nascondersi, per depistare, e i kazariani avevano preso la religione ebraica, però non erano ebrei veri, cioè
chiaro.
Non so come dire, di pure intenzioni. Infatti i Rothschild, sempre alle più alte cariche del governo del mondo, abbiamo tutti ebrei, però quelli sono gli ebrei Ashkenazi, gli ebrei kazariani, certo. Che non hanno niente a che vedere con gli ebrei in buona fede, ok? Quindi non è che voglio fare di tutta l'erba un fascio.
No.
Appunto la seconda guerra mondiale, cioè gli ebrei che hanno ucciso, cioè nel senso gli ebrei sono stati uccisi dai loro stessi, tra virgolette, chiamiamoli fratellastri,
questa è la visione di Benedetta.
Sì, ma è così.
Che io ringrazio, lei dice è così.
Infatti si vede oggi che cosa sta succedendo.
È tutto, diciamo, è tutto collegato.
Cosa sta succedendo oggi?
Cioè noi siamo partiti...
Chi è che sta sterminando?
Chi è che sta sterminando?
Ebrei Ashkenazi.
Tutto si ricollega poi in fondo tutto si ricollega... a quel tunnel ritrovato nella sinagoga di...
È tutto collegato, come sono collegati
i tunnel sotterranei nel mondo, no?
Tutti collegati.
Vabbè. Grazie mille Benedetta, ti chiediamo ancora scusa per il comportamento scorretto dell'avvocato Saverio, è un cretino, l'ascoltato.
Vabbè, amen, pazienza.
Vuoi dire qualcosa all'avvocato? Cosa pensi dell'avvocato Saverio?
No, ma niente, non penso niente, ho capito, cioè è ovvio che voi non sarete d'accordo, però cioè questo lo so già, non vengo qua pensando
che siete d'accordo. Di veramente quello
che
pensi dell'avvocato Saverio Saveri, non ti fare
problemi. Non penso niente, penso che è logico che dico delle cose che sfidano la mente umana.
lo dico
penso
io per
niente,
te,
penso
dico...
con un bravo ragazzo.
Ma
cioè,
no,
non
lo dico
niente.
Io per te, lo dico io per te perché sei troppo educata. L'avvocato Saverio Saverio
no,
è un cretino.
Ma non penso nulla.
È un cretino.
Ma no,
io.
Non è vero, non penso quello. Penso che è logico che vengo qua a dire delle cose che non sono comprese. Quindi è inutile che mi vieni a dire no, e no, cioè lo so già cosa mi vuoi dire. Cioè, è inutile, nel senso, voglio dire.
Benedetta, grazie
cioè,
veramente.
La so già la narrativa tradizionale.
Grazie veramente perché mi hai aperto un mondo. Io non avevo minimamente idea di che cosa significasse quel video lì dei tunnel nella sinagoga a Brooklyn. Oggi Benedetta insieme a tante altre cose ce l'ha spiegato. Grazie mille Benedetta.
Grazie, ciao,
a presto.
Ciao.
Pirri è un grandissimo cretino. Pirri veramente un cretino proprio abissale, ma proprio una mente morta, veramente, cioè una mente morta totalmente, un demente proprio.
Sì, coglione, qua l'unico coglione handicappato, mentecatto e testa di cazzo che presume di essere furbo e intelligente, quello sei tu. Ah, coglione de sto cazzo, tu sei un romano di merda, una testa di cazzo presunto d'astuta, non c'è niente di più infame e bastardo di te. E vigliamo, a me per il culo non mi prendi. Hai capito? Se io mi faccio usare io, non è che mi usi tu, coglione, romanaccio del cazzo. Che se ti conosco di persone, mi piglio a schiaffi e tu stai zitto pure.
Ma tu chi ti credi? Tu sei un povero stronzo. Ma chi cazzo? Ma dimmi un po' che tu chi cazzo ti credi? Tu sei un imbecille. Ma tu vuoi vedere che se vengo lì nel tuo studio, oltre a umiliarti come deficiente e mente catto che presume di avere chissà quale cultura giornalistica, ti piglio pure a schiaffi e stai zitto. Coglione, tu l'unico coglione qua che esiste, sei tu. Coglione. Freddo, sì, ma chi credi di prendere per il culo? Testa di cazzo, vengo a metterti il cazzo in bocca. Coglione, e io ci vengo. Testa di cazzo, ti metto con la faccia. Io ho avuto a che fare con Berlusconi, metto con la faccia dentro al cesso. Coglione, ti ho avvisato. Che ti succederà prima o poi? Qualche pazzo ti viene a fare una faccia di schiaffi. Coglione, coglione, coglione.